fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Juve tra dubbi e certezze in vista del match contro la Roma in programma domenica allo Stadium. Dybala al lavoro probabilmente ci sarà, da valutare ovviamente al ritorno i sudamericani come staranno, e Arthur dall'inizio oppure in corso d'opera vista l'emergenza a centrocampo per la positività di Rabiot. Ben trovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve del 12 ottobre, sono le 15.06, quindi vado a salutare Federico Rossi. Niente, ormai non mi mette più la sigla, che tristezza. E allora io mi collego con il Regno Sabaudo, dove credo sia arrivato, non il wifi se non sbaglio. E quindi eccolo là, Rosso oggi, mamma mia. Saluto e ringrazio Luca.
Ultime notizie dal Regno Sabaudo. Gira voce che in Villa Gordiana ci siano persone che millantano chilometri davvero molto importanti, 11,5. Secondo i bollettini diramati dai social ufficiali di Quintiliano Giampietro, il punto è che la base e gli ascoltatori di fuori di Juve non ci credono in alcun modo. Ma... da Torino, Luca Cavallero, Radio Bianconera.
Grazie Luca del collegamento e della bugia, ovviamente, perché io non lo sai benissimo che non baro mai sui chilometri. Preparati per i due minuti, perché mi devi dare minimo 5-6 spunti in due minuti, perché poi lanciamo i sondaggi, poi dopo alle 16 abbiamo un graditissimo ospite, il vice direttore, quelli che piacciono a noi, no, di Rai Sport, Luca, a differenza di altri che non ci sono più, e ovviamente ci proiettiamo verso la Roma, Luca, però è chiaro che Allegri deve fare i conti intanto con Dybala, più sì che no, immagino, poi come torneranno questi ragazzi impegnati come al solito oltreoceano con le rispettive nazionali. Poi c'è Ramsey, attenzione, non l'ho messo nell'intro, però è un altro argomento che è molto caldo, perché devi sapere, Luca, che è nel mirino del Newcastle, che sta studiando per diventare Paris Saint-Germain. Pensa che il nuovo il principe saudita, di cui poi manderemo dopo una foto, vuole comprare praticamente tutti, quindi occhio a chiesa. Ma se è pronto Fede con il countdown, direi questo, Luca, dacci tutto, dici tutto e di più, vai.
Tutto e di più, perché la Juventus riprende ad allenarsi, anzi, o meglio, seduta nel pomeriggio ci saranno tutti quanti i nazionali italiani, e questa è sicuramente una notizia molto importante per Allegri. Si parte dalla difesa, Chiellini e Bonucci torneranno a disposizione, Chiesa, Locatelli, ci sarà anche Kulusevski, e questa è una nota che dovremmo tenere in grande considerazione. Non ci saranno i sudamericani, ai noi, i sudamericani si alleneranno soltanto sabato, noi fumo non ne vendiamo, è molto difficile che avremo i sudamericani al top contro la Roma, e questa secondo me è una grande incognita. Sicuramente ci sarà da prendere in esame Weston McKennie, anche lui ha avuto questo fastidio nel corso appunto degli impegni con la nazionale, non ha giocato la seconda partita, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri, questo è sicuramente un tocca sana anche per testare questo giocatore, perché ho citato Kulusevski e McKennie nello stesso discorso. Mettici anche nel calderone Caglio Giorgi, oltre appunto ad Arthur di cui abbiamo a lungo parlato, l'ho citati appositamente perché dalla Roma in poi inizierà un crocevia importantissimo, verranno presi in maniera molto osservata sotto esame, si verificherà se sono giocatori da Juve, e non è da escludere al momento l'ipotesi prestito, soprattutto per quanto riguarda Kulusevski, che è un giocatore fonte tutto mercato web dell'ottimo Andrea Lo Sapio, del quale non dubitiamo, fonte tutto mercato web, un giocatore che non avrebbe convinto Massimiliano Allegri sin qui e sarebbe molto indiziato per il prestito. Possibile la pista Atalanta, fatto sta che comunque sarebbe una Juventus che dovrebbe puntare su elementi giovani, però al momento non riesce a valorizzarli proprio tutti. Diverso il discorso per quanto riguarda Federico Chiesa, che è sicuramente importante, dovrà caricarsi la Juve sulle spalle in questo mese d'ottobre difficilissimo. Roma, Inter, anzi o meglio Roma, Zenit, Inter, Sassuolo e poi Verona saranno impegni decisamente importanti, e credo che Federico Chiesa sarà importantissimo, al pari grado di Paolo Dybala, che tornerà a disposizione differentemente da Alvaro Morata, che rivedremo con l'Inter. Occhio a Moise Kean, ovviamente sto andando alla cieca in tutto quanto questo tempo che passa per fare la chiosa effetto, occhio a Moise Kean, perché sarebbe molto indiziato a partire titolare contro la Roma. Che bella chiosa,
triplice, bellissima, triplice fischio di Federico Rossi. Luca, allora a questo punto, visto che hai messo un po' di carne come al solito al fuoco, possiamo parlare di emergenza sostanzialmente, sicuramente a centrocampo, e quindi possiamo chiedere quale centrocampo disegnerebbero contro la Roma i nostri radioascoltatori, perché l'unica certezza, caro Luca, è Locatelli, come al solito. Perché Bentancur, come hai detto tu, rientrerà venerdì, giusto? Venerdì sera, se non
rientra
sbaglio.
Rientra venerdì sera, salirà solo sabato.
Ok, quindi. McKenny, da valutare le condizioni, sembra che l'infortunio, anzi, il piccolo...
Non sta benissimo.
Due, tre, Arthur è in grado di giocare dall'inizio, quindi già sono tre. Come schierereste il centrocampo? Perché poi in attacco, fermo restando il recupero di Dybala, si potrà anche, tra virgolette, scegliere tra Ken, come hai detto tu, punta, e quindi Dybala, con Chiesa più dietro, oppure Chiesa seconda punta con Ken o con Dybala stesso, ma poi sarebbero due falsi nove e quindi non starebbe bene, ma soprattutto il centrocampo. Insomma, diciamo così, dal centrocampo in poi, quali giocatori scegliereste nel caso in cui Dybala ovviamente stesse bene? Questo è fondamentale. 340-54-25-324. Luca, hai detto una cosa interessante. Kulusevski, sotto i riflettori, potrebbe essere ceduto, forse anche McKenny, ma per prendere chi a gennaio? Perché diciamo la verità, la Juventus a gennaio dovrà prendere qualcuno per il centrocampo, o no?
Sì, sono d'accordo con te, inevitabilmente qualcuno andrà preso. Sono uscite indiscrezioni per quanto riguarda Van de Beek, però come sai io fumo non ne vendo, non ne vendi neanche tu, non ne vende neanche Radio Bianconera. A me risultano contatti con Van de Beek risalenti al periodo di Paratici. Al momento non mi risulta una Juventus vigile sulla situazione di Donny Van de Beek, che è un signor giocatore. Quando noi diciamo ste cose non è che bocciamo i giocatori, diciamo appunto quello che sappiamo sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto. Al momento sembra, ed è molto papabile, un'ipotesi che so che comunque tu disdegni parecchio, che è legata a un giocatore del Borussia Dortmund che si è già promesso alla Juventus, avrebbe già detto un sì in agosto. Allegri gradirebbe ovviamente il suo apporto. Sto parlando di Witzel, un giocatore secondo me ingiustamente denigrato, al di là appunto di quella che è la tua idea avversa nei confronti di questo giocatore, ma è un giocatore che al momento è più facilmente, diciamo, è facilmente avvicinabile alla Juventus. Viceversa, e qui appunto chiudo il mio discorso, il discorso legato a Tchouaméni, che tu hai criticato molto aspramente nel corso di Francia Spagna,
no, post polemico.
Sei stato molto cattivo nei suoi confronti. È un profilo giovane da monitorare, però se ne parlerebbe per giugno. Al momento, se deve arrivare un centrocampista in gennaio, questo centrocampista si potrebbe chiamare Alex Witzel.
Allora, caro Luca, adesso ti faccio vedere una foto che prontamente il nostro Fede ci farà vedere a tutti. Di fatto, vai. Non so se riesci a vederla, guarda un po'.
La vedo.
Lo sai chi è?
Un personaggio che rivoluzionerà il calcio, sì.
Allora, Mohamed bin Salman Al Saud, 36 anni, figlio dell'attuale re Salman dell'Arabia Saudita. Perché dico questo? Perché è il nuovo proprietario del Newcastle. Lui è principe di fatto. Nel 2017 è stato nominato, pensa, primo erede al trono, quindi è uno molto potente. E pare, Luca, che sia più ricco sia degli sheikh dello sheikh del Paris Saint-Germain che dello sheikh che invece detiene la maggioranza delle azioni del City. Quindi sostanzialmente, te la faccio breve, pare che voglia acquistare tutto il mondo calcistico, a partire da Antonio Conte, il tuo amico Antonio Conte. Poi occhio, perché riguarda la Juventus sarebbe nel mirino anche Chiesa. Tu lo sai che già lo vuole il Chelsea, già è nel mirino anche del Bayern Monaco, probabilmente anche del City. Ci sarebbe anche questo nuovo principe, questo nuovo padrone, uso questo termine antiquato ma pertinente secondo me, che vorrebbe prendere veramente tutto il mondo. E peraltro, ovviamente, se la Juventus, come sappiamo, è anche su Vlahovic, è un altro elemento che potrebbe finire anche sotto i riflettori del Newcastle.
Guarda, ti arrivo a dire, ma il direttore sportivo sarà Matteo Renzi, perché secondo me questo è un nodo da sciogliere. Matteo Renzi sarà il direttore sportivo del Newcastle? Vediamo un po' che ci dicono i nostri ascoltatori. Ma al di là dello scherzo, allora, è un calcio che non mi appartiene. Mi sembra un calcio caratterizzato da un doping finanziario che va ad alterare poi gli equilibri della competizione. E ti arrivo anche a dire una cosa, che uno, vabbè, l'UEFA dovrebbe rimanere vigile anche sulla provenienza di questi soldi. Non voglio mettere le mani avanti, sicuramente Bin Salman si guadagnerà i suoi soldi onestamente, lavorando duramente tutti quanti i giorni, e lungi da me andarne a dubitare. Però, diciamo, andare a indagare su dove provengono certi soldi quando magari ci sono investimenti importanti come quelli che abbiamo visto fare quest'estate dal Paris Saint-Germain, tanto per intenderci, non sarebbe così malaccio. Però al contempo ti dirò e ti stupirò, sono molto curioso di vedere il Newcastle di Bin Salman, e soprattutto sono molto curioso di vedere l'etica dei calciatori della Juventus che tu hai nominato, se non sbaglio appunto Chiesa, anche De Ligt appunto, punto lo possiamo inserire nel
panorama dei giocatori, certo.
A rischio. E io credo, Quintiliano, che sarà una prova fondamentale per vedere quali giocatori prediligono il portafoglio e quali invece prediligono concretamente la causa, appunto, di nascere e crescere in un top club. Questo secondo me è un tema molto importante e testeremo quella che è la juventinità di Federico Chiesa e di Matthijs de Ligt.
Anche se, Luca, fammi dire, su de Ligt ci siamo già espressi nei giorni scorsi, è chiaro che molto dipende da quelle che sono le intenzioni del suo agente Raiola, che già qualche settimana fa, tu ricorderai l'intervista che ha rilasciato a Paolo Paganini di Rai Sport, disse non è detto che resti a fine stagione, quindi tutto è possibile. Su Chiesa io veramente hai ragione, voglio veramente vedere se di fronte ad una super offerta, perché sai benissimo che quando questi vengono a bussare alla porta al giocatore offrono minimo il doppio se non il triplo dello stipendio, a quel punto così come alla squadra, in questo caso alla Juventus, immagino che offrano tantissimi soldi, fermo restando che Chiesa deve essere riscattato dalla Fiorentina, questo insomma lo sappiamo tutti. A quel punto la Juventus tentennerà, non lo sappiamo. Nel frattempo l'attualità ci parla della Roma, la Roma di Mourinho, perché è chiaro che lui sta incidendo molto sotto il profilo mentale, però è una squadra che prende tanti gol, Luca, e sembra quasi che non sia una squadra murignana sotto quel profilo. La Juventus è chiaro che si presenta in emergenza, soprattutto a centrocampo, e quindi vi richiediamo quale centrocampo, cioè al fianco, ormai come dice sempre Luca, no? Al fianco di Locatelli, chi schierereste a centrocampo, ma anche in attacco, devo dire, perché fatta data per scontata la presenza di Chiesa, chi sarebbe secondo voi il partner ideale? Dybala appena recuperato, ammesso che recuperi, però Luca, insomma, mi sembra che possa farcela Dybala per, no, per la sfida contro la Roma, oppure che ne so, altra opportunità a Ken, l'abbiamo bocciato ormai Ken, questo ragazzo oggettivamente dovrà dire cosa vuole fare, cioè se ci sei caro Ken, batti un colpo, no?
Guarda, io sono molto schietto e onesto, secondo me la Roma è favorita domenica sera e secondo me ci sono molte possibilità che la Roma possa battere la Juventus all'Allianz Stadium, come peraltro è già avvenuto. Ti dico, la condizione d'emergenza mi preoccupa molto, sono onesto intellettualmente, lo dico a costo di prendermi insulti, e ti dico però che i tempi sono maturi per una svolta tattica molto importante che fuori di Juve caldeggia da diversi mesi. Questa è una Juve, secondo me, che può giocare col centrocampo a due, basta scetticismi nei confronti di Locatelli, affidargli quanta più responsabilità possibile, responsabilità tecnico-tattica ci mancherebbe, e credo anche che i tempi siano maturi definitivamente per poter giudicare Dybala sul lungo periodo, a meno che non si rifaccia di nuovo male, perché io qui Tiliano metto le mani avanti e te lo arrivo a dire: se Dybala avrà problemi fisici anche nel mese di novembre, o meglio nel mese di ottobre e poi anche nel mese di novembre, che quindi appunto andranno a condizionare le sue prestazioni, io onestamente qualche dubbio sul suo rinnovo potrei iniziare ad avercelo. Rinnovo che dovrebbe essere formalizzato alla fine del mese, e viva e viva e viva, siamo tutti contenti, però basta problemi fisici. È vero, non è colpa sua, però ovviamente un giocatore va anche valutato sulla base della sua tenuta fisica. Spero di poter vedere il miglior Paolo Dybala dalla Roma in poi, per potermi anche fare un'idea definitiva su questo calciatore.
Allora ti devo chiedere una cosa, e anche a questo punto anche ai nostri ascoltatori, perché Fabio Riva, il collega di Tutto Sport, che peraltro abbiamo avuto sabato pomeriggio, fa un pezzo oggi molto, secondo me, pertinente. E ti spiego, Luca, mette in esame quattro giocatori, no? Rispetto alla possibile crescita, anzi alla crescita che devono avere: De Ligt, Locatelli, Kulusevski e proprio Ken, quindi tutti giovani ovviamente. E lui prende delle parole di Allegri. A De Ligt, per esempio, su De Ligt aveva detto: deve leggere meglio la situazione. Kulusevski deve attaccare meglio la porta. Locatelli, però io qui insomma, deve variare di più la giocata, così come Kane deve migliorare sui controlli e nella tecnica. Da chi dobbiamo aspettarci? Locatelli ormai io credo, Luca, togliamolo da, no? È chiaro che può crescere ancora, però ormai è ampiamente, no, padrone tra virgolette del centrocampo della Juve. Rispetto agli altri tre, De Ligt anche sicuramente deve entrare uno dei più forti, ma qualche miglioramento deve averla. Da chi dobbiamo aspettarci di questi quattro ragazzi secondo te una crescita maggiore? Però mi riferisco in particolare a Kulusevski, che tu hai dato non per partente però come possibile, no, partente, o da Ken, ecco. Da chi dobbiamo aspettarci qualcosa in più? Forse da Ken, visto che Ken ovviamente non è sul mercato.
Chiediamo ai nostri ascoltatori anche al 340 54 25 324 perché secondo me è estremamente interessante questo tema che tu hai posto e ti arrivo a dire che secondo me al momento il fattore motivazionale è molto importante. Io non entro nel merito di considerazioni tecnico-tattiche perché la mia idea la sai, secondo me la Juventus deve valorizzare tutto quanto il potenziale offensivo che ha a disposizione. Io entro sotto l'aspetto motivazionale, la voglia secondo me di certi giocatori di continuare a vestire bianco-nero. Per Kulusevski non è così scontato con Tiliano, è un giocatore che ha deluso molto le aspettative d'Allegri, è un giocatore troppo ibrido, è monopiede, è un giocatore che anche sotto l'aspetto della personalità non sta convincendo al 100% proprio l'ambiente della Juventus, e poi alla fine la Juventus non ti aspetta, tu lo sai molto bene, e quindi io mi aspetto, mi gioco la carta Kulusevski. Io voglio che il fattore motivazionale induca questo giocatore a volersi guadagnare la Juventus, perché poi di fatto se lui a gennaio venisse ceduto in prestito sarebbe un passo indietro notevole per lui, dalla Juventus all'Atalanta in prestito, ergo alias bocciatura. Quindi io credo vivamente che Dejan Kulusevski ha molta voglia di guadagnarsi la riconferma in bianco-nero, viceversa rispetto a Ken che è stato preso proprio per sopperire a un'emergenza quantitativa legata al fatto appunto che la Juventus avesse bisogno di un attaccante, per cui mi gioco la carta Kulusevski tra Kulusevski e Ken.
Tra l'altro bisogna anche dire, no, a suo favore, che è entrato bene nell'ultima gara, no Luca? Forse un piccolo
migliorazionale?
No, dico con la Juventus nell'ultima gara nel derby, no? Peraltro
sì,
ha colpito Kulusevski, ha colpito un palo, a differenza per esempio di Ken, che l'ho visto un po' a ragione Allegri, troppi errori tecnici, Luca, che in Serie A sinceramente io non li ammetto, soprattutto se poi vesti la maglia della Juventus, quindi staremo a vedere. Io credo che se dovesse stare bene Dybala, quindi essere al posto al 100%, io credo che giochi Dybala magari con un tridente con Chiesa da una parte e dall'altra, oppure
e dall'altra quadrato se sta bene,
bravo,
se appunto,
sta
facciamola
bene.
Facciamola Quintiliano, questa mossa.
Ma la puoi, secondo te, allora facciamo così Luca, tu che frequenti la Continassa, prova a disegnarmela fermo con diversi punti interrogativi, però fermo restando lo stato di forma dei sudamericani e il recupero meno di Chiesa, possiamo provare a disegnarla la squadra anti-Roma?
Sì, io guarda, te lo dico molto schiettamente, io credo che più di un sudamericano verrà impiegato contro la Roma perché è inevitabile, altrimenti schiereresti una formazione troppo rimaneggiata. In porta Szczęsny, a destra secondo me giocherà Danilo, difficile vedere De Sciglio titolare contro la Roma, non me ne voglia Mattia De Sciglio, però una partita troppo importante per poterlo appunto schierare. Credo che in difesa i due centrali saranno Bonucci e De Ligt, credo che a sinistra giocherà Alexandro ed è già il secondo sudamericano che gioco, me ne gioco un terzo a centrocampo perché io a centrocampo mi metto con Locatelli e Bentancur, mi metto con tre trequartisti e questi tre trequartisti secondo me saranno Dybala, Chiesa e Cuadrado, e Cuadrado appunto io me lo immagino a destra mentre Chiesa a sinistra, trequartista centrale ovviamente Paolo Dybala, e davanti mi metto con Moise Kean. Credo che è vero, saranno, tu mi dirai sono troppi sudamericani Luca, è impossibile che si giochi così, però credo che Allegri è troppo intelligente per non comprendere che questa è una partita chiave. Con la Roma ripeto che è favorita, e Mourinho io quando lo incontro ho sempre qualche remora, ho sempre qualche timore, perché qualche scherzetto te lo fa sempre.
Beh, non c'è dubbio, poi soprattutto contro, lo sappiamo, lui è stato l'eroe del triplete più o meno vero interista, e quindi
più o meno vero, infatti, cioè, ma poi questo lo dobbiamo dire, scusa se apro questa parentesi, però avevano fatto la carica sul portiere contro la Dinamo Kiev, gol irregolari a gogo contro il Barcellona e vengono ancora a menarcela, perdonami il termine, a noi della Juve sul 2006, su un sacco di robe inesistenti, è veramente scandaloso, chiamate l'avvocato Chiacchio che ci faccia giustizia.
Esatto, aggiungo Luca che nelle due sfide dei quarti di finale contro il Chelsea di Ancelotti praticamente agli inglesi furono negati due rigori, uno all'andata e uno al ritorno, tant'è che Ancelotti con la sua pacatezza comunque disse nella gara di ritorno, certo in 180 minuti su due rigori almeno uno me l'aspettavo, e quindi già da allora forse l'Inter rischiava di non andare nemmeno in semifinale. Però vabbè, chiudiamo la parentesi. Io per esempio non credo che la Roma sia favorita, Luca, perché altrimenti significa che la Juventus deve ridimensionarsi già da adesso. Invece no, Luca, perché...
Ma tu stai a Roma, tu stai a Roma, devi tenere alto l'orgoglio bianconero, no? Te la vivi anche da ex per certi aspetti, perché tu sei a Roma per tanti anni, ti hai infiltrato e quindi di conseguenza cerchi di tenere alte le redini della nostra Juventus lì a Roma. Io sono molto pessimista, Quintiliano, nel senso che non voglio tornare a rivangare il tema nazionali, però dimmi se è normale e soprattutto se c'è un'altra squadra in Europa, visto che tu sei molto appassionato di statistiche, ti vai a prendere i giornali, articoli, contro articoli, dimmi se c'è una società in Europa così depauperata dei propri calciatori come lo è stata la Juventus in questa sosta per le nazionali. Io lo reputo veramente folle e soprattutto lo reputo squilibrato. Cioè è logico che se un giocatore arriva venerdì sera con il fuso orario, mettici anche quella componente lì e ha un solo allenamento sulle gambe, è molto più svantaggiato rispetto a qualcuno che ha fatto una settimana praticamente normale. Dai,
questo non c'è dubbio, ha ragione. Guarda, ti dico, Luca, talmente ragione che Juventus e Cagliari, pensa, sono le due squadre più danneggiate da questa pausa delle nazionali, quindi questo insomma significa molto. A proposito di statistica, adesso devo provocarti perché altrimenti
vai.
Allora, la Gazzetta fa un articolo, Gazzetta.it, il nostro ex collega Giovanni Albanese, che saluto peraltro, e dice: la Juve senza CR7, 11 gol in 7 gare, però lui dice che sprechi davanti, cioè l'attacco di Allegri è il meno prolifico delle big. Ronaldo non è... Tra l'altro la difesa è tra le peggiori. Ronaldo non è stato sostituito, ma i dati realizzativi rispetto alle occasioni prodotte e il potenziale ancora inesplorato dicono che anche con questi uomini si può fare di più. Ecco perché forse, Luca, sarebbe opportuno cominciare a pensare al nuovo modulo 4-2-3-1. Sì, è vero, come dici tu, magari in fase difensiva bisogna stare attenti, però magari qualche gol in più lo fai.
Posso dirti che secondo me follia allo stato puro ora come ora rimpiangere Cristiano Ronaldo, perché lui ha soltanto dalla sua il dato statistico e tu mi dirai grazie a sta cippa, caro Luca, se fa tanti gol perché stai qui a contestarli? Perché io giudico come vengono segnati questi gol, tutti quanti di tapin, tutti quanti gol semplici che di fatto osannano Cristiano Ronaldo nell'Olimpo degli dei. Per tutti quei gol che ha fatto la Juventus, quanti in meno abbiamo realizzato? E questa secondo me è la statistica da prendere in considerazione. Se quest'anno ci fosse stato Cristiano Ronaldo, molto probabilmente non avremmo mai assistito all'esperimento di Chiesa falso 9, che è vero, magari non è il suo ruolo principale, a parte che lo fa molto bene, però comunque in ogni caso era un risvolto tattico che non avremmo notato. Secondo me Locatelli giocherebbe molto più condizionato, secondo me lo stesso Alexandro, questo è un tema che è venuto fuori prima del Toro, giocherebbe più frenato, no? Con Cristiano Ronaldo, sì, che gravita poi alla fine in quella corsia lì, quindi di conseguenza secondo me il fatto che non ci sia più Cristiano Ronaldo è positivo per tutto quanto l'ambiente. E ti arrivo anche a dire, Cristiano Ronaldo alla fine non vuole fare il centravanti, viene messo centravanti, viene messo seconda punta, viene messo dove vuole. Se lo mettevi a sinistra andava a destra a fare le finte, se lo mettevi invece a destra andava a sinistra. Cioè alla fine questo è il tema sul quale interrogarci: quanti gol non ha segnato la Juventus per farne segnare più di 100 a Cristiano Ronaldo? In questo avvio di stagione secondo me i problemi sono stati tanti, ma non l'assenza del re.
Però il dopo Cristiano te lo dico, te lo leggo: la cessione di Ronaldo, che nelle ultime tre stagioni ha catalizzato quasi totalmente la scena in fase realizzativa, ha avuto sicuramente un'incidenza negativa nella prima fetta di stagione, di questa ovviamente stagione. Anche se i marcatori in casa Juve sono aumentati sensibilmente, non ce n'è uno che emerge, Luca. Morata e Dybala insieme a Locatelli hanno messo a segno due reti ciascuno. Cuadrado, Chiesa, Ken, De Ligt e Bonucci hanno avuto il loro momento di gloria entrando di diritto nella classifica marcatori, ma nulla di fatto. Il dato stride soprattutto con i tiri a bersaglio. Senti, Luca, questo è interessante. Registrato fino a questo momento ben 98 tiri, di cui 35 nello specchio della porta e 45 fuori. La media gol della Juve è 1,57, inferiore alla metà di quella dell'Inter, a quota 3,14, decisamente lontana dal Napoli 2,57, dalla Roma 2,29 e perfino da Lazio, Verona e Milan, tutte a 2,14. Eppure i bianconeri hanno fatto registrare fin qui 26 cross utili, oltre a 33 sbagliate sui quali bisognerà chiaramente lavorare. Che cosa significa, Luca, questo? Cross ok, tiri in porta ok, ma non si segna.
E questo è vero, ma questo è un problema che ci portiamo dietro fin dall'epoca di Cristiano Ronaldo. Cioè io veramente invito tutti quanti i nostri ascoltatori a riflettere su questo, e un pochino mi fa arrabbiare questo tema, su veramente quanto concretamente da un punto di vista estetico Cristiano sia stato bello da vedere in campo con la Juventus. Torniamo sempre lì, caro Quintiliano, perché poi alla fine non è che Ronaldo ti abbia fatto fare questa grande evoluzione da un punto di vista del gioco, e poi alla fine anche da un punto di vista realizzativo. Io vado a fare Pulci contro Pulci, da Ronaldo ci aspettavamo aspettavamo 4 gol a partita, da Ronaldo ci aspettavamo 3 gol a partita, era già tanto se ne faceva 2 a partita, veniva sempre anticipato, faceva fatica a saltare l'uomo, perché poi è cronaca di un'annata vera quella di Cristiano Ronaldo della scorsa stagione. Quindi io ti arrivo a dire, finora questo dato lo sospendo e lo andremo ad analizzare alla prossima sosta per le nazionali. Perché? Perché finalmente potremo vedere Dybala per un lasso di partite più ampio e soprattutto potremo vedere un giocatore, e attenzione, guarda un po' come ti mollo prima del break, un giocatore molto interessante, tutto quanto da scoprire, che è Caio Giorgi, che ti arrivo a dire che secondo me è molto 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 funzionale e compatibile con Dybala.
Questo lo speriamo. Ha parlato di pausa.
Guarda che ti arrivo a dire.
Di pausa, siamo arrivati alla prima pausa, però al 340-54-25-324 fateci sapere quale centrocampo e quale attacco schierereste contro la Roma, cioè qual è la vostra formazione di fatto anti Mourinho. A tra poco.
Fuori di Juve.
Carissimo Luca e carissimi radioascoltatori, un po' di pazienza, ancora un po' di pazienza, probabilmente tra un mese forse arriveremo alla riapertura totale degli stadi, perché ha parlato il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e dice: da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso, abbiamo preso un rischio ragionato agli europei aprendo l'Olimpico al 25% e oggi siamo arrivati al 75% all'aperto e 50% al chiuso. Siamo ottimisti e credo che quanto prima si potrà arrivare al 100%. Poi gli chiedono alla fine: a fine novembre ci sarà il derby di Milano, quella può essere la data giusta per pensare alla riapertura totale di San Siro? Perché no? Poi, e questo è un tema importante, Luca, che tocca ovviamente molti tifosi, i prezzi dei biglietti dopo le riaperture sono volati alle stelle. Cosa ne pensa? La ripartenza sicuramente non è semplice, le società hanno vissuto la pandemia in maniera difficoltosa. Staremo comunque attenti a far sì che tutti possano presto tornare allo stadio con prezzi dei biglietti giusti. Ecco, questo infatti è molto importante, Luca, perché sento tanti amici che si lamentano di questo caro biglietti.
Quintiliano, giustamente, dai.
Insomma, in un periodo già di crisi è vero che le società hanno subito pandemie eccetera, però è pur vero, altrettanto vero, che anche le persone, diciamo così, normali tra virgolette, hanno subito questa crisi legata alla pandemia. 340-5425-324, centrocampo, attacco, ma in generale le scelte che fareste voi, cioè se doveste dare un consiglio ad Allegri, quale centrocampo schierereste, o meglio chi schierereste al fianco di Locatelli, che ormai io do per scontato. Questo ragazzo mi sta facendo innamorare, caro Luca, perché in nazionale è stato schierato regista, poi
hai visto che bravo, tra
bravo l'altro. Mancini dice ha fatto un'ottima gara, però lo preferisco, è molto più forte, lo abbiamo sempre detto, come mezzala. Ecco perché dico che sarebbe importante per la Juventus, caro Luca, avere un Arthur, avere un regista, diciamo così. Al momento non si può prendere nessuno e chissà magari se Arthur, studiando da regista, possa sopperire a questa carenza e quindi, come ripetiamo in continuazione, liberare lo stesso Locatelli. Però mancherebbe un altro centrocampista, a meno che, come dici tu, non giochi col 4-2-3-1. Tra l'altro, Luca, anche la Roma gioca col 4-2-3-1, quindi sarebbe un modulo speculare, no? Rispetto all'avversario di domenica. È pur vero che i giallorossi sono però abituati a quel modulo. La Juventus, forse provarlo in una gara così importante, che ne dici, Luca? Non è un po' troppo rischioso?
Ma sai che cosa ti arrivo a dire? Che secondo me c'è un giocatore chiave che noi stiamo sottovalutando. Allora, no, per rispondere concretamente alla tua domanda, la risposta è no, non è troppo rischioso, perché noi siamo la Juventus e abbiamo il potenziale offensivo più forte di tutto il campionato, ti arrivo a dire. Lo so, magari qualcuno non sarà d'accordo con me, però tu citami un'altra squadra che può schierare concretamente giocatori come Chiesa, Dybala, Ken, Morata, Kulusevski, Cuadrado, tutti quanti insieme in campo. La Juventus lo può fare. Mi verrete magari a dire: ah, ma quel giocatore lì è scarso, quello altro scarso, però fatto sta che sono tanti giocatori di qualità, tante individualità importanti che la Juventus può avere il lusso di schierare contemporaneamente. C'è un giocatore che stiamo sottovalutando e prima del break ti ho lasciato con lui, che è Caio Giorgi. Perché voglio parlarti di lui? Perché ovviamente fisicamente non è che può giocare 90 minuti contro la Roma, questo è chiaro, però credo che Allegri lo gestirà in questa fase facendogli giocare spezzoni sempre più copiosi. Che cosa significa? Giocherà sempre più minuti, è un giocatore giocatore che ha voglia di inserirsi nel contesto Juventus, è un giocatore che, come ben sappiamo, la Juventus ha cercato a lungo. La Juventus si è inserita per battere la concorrenza di Milan e Benfica. Fosse stato un giocatore sul quale la Juventus non voleva puntare, non avrebbe rialzato l'offerta e non avrebbe fatto il possibile per prenderlo. Secondo me è estremamente interessante e ti arrivo a dire che per me si sposa a perfezione con Paolo Dybala. Per me la qualità e l'imprevedibilità tra le linee aumenterà con Caio Jorge insieme a Paolo Dybala, e secondo me, e appunto qui poi ti passo anche un bel balù, un bel pallone per dirla in piemontese, se tu giochi col 4-2-3-1, Caio Jorge è il prototipo del calciatore perfetto da 4-2-3-1, da punta oppure appunto dai tre dietro un'unica punta.
Anche se Luca, sappiamo benissimo che lui può fare la punta, però forse la sua peculiarità principale è invece proprio il variare, no? E questo mi ricorda un po' lo stesso Dybala. Non vorrei che la convivenza invece fosse un po', no, difficile rispetto
uno a destra o l'altra a sinistra.
Questo è anche vero, sì, però poi però è anche vero, Luca, che se poi tu fai il 4-2-3-1 e due dei tre sono Dybala e Caio Jorge, Chiesa non può tenerlo fuori. Chi è che fa la fase di non possesso, che tu sai benissimo deve di non possesso, quindi difensiva, che deve partire necessariamente dagli attaccanti? E ricordiamo sempre
poco che Chiesa torna, Chiesa ce l'ha questo tipo di giocati, indietro ci torna.
Sì, però sai, tu giustamente schieri sempre Dybala, ma anch'io lo farei giocare sempre, anche perché se non soprattutto riesce a fare la fase, le due fasi in maniera ineccepibile, no? Forse è uno dei più bravi in assoluto a fare entrambe le fasi. Senza di lui sarebbe un po' dura, marcare.
L'importante è che Dybala non torni indietro a far gioco. Dybala ci serve tra le linee, Dybala appunto ci serve proprio a ridosso del limite dell'area di rigore, e per me Allegri dovrebbe prendere Dybala, fargli vedere un po' di heat map e dirgli: tu devi stare qui, non mi devi andare più indietro, qui questa è la tua zona di campo, devi gravitare in questa zona qui. Io me lo auguro molto vivamente, così come mi auguro di vedere un mese di ottobre con Dybala protagonista. Guarda che cosa ti arrivo a dire, perché mi piace appunto lanciare obiettivi ambiziosi. Alla prima partita di novembre la Juventus giocherà in casa contro lo Zenit. Se lì Dybala non verrà premiato come MVP del mese di ottobre, per me è un fallimento il suo rinnovo.
Addirittura sì. Esagerato.
Sì, perché nel mese di ottobre deve giocarle tutte e deve essere incisivo in tutte quante le partite, alla luce del rinnovo che gli fanno, perché non è un rinnovo da poco, il rinnovo che gli fanno è un rinnovo da top player.
Non c'è da top player e da giocatore, come aveva detto Allegri, al centro del progetto. Però siamo già a metà ottobre, Luca, lui considera che sta recuperando adesso, speriamo di averlo contro la Roma, anzi credo di sì.
Ci sarà.
Appunto, ecco, però voglio dire, è stato anche infortunato, e questo per esempio è un altro problema che ogni tanto i nostri radioascoltatori giustamente sottolineano. Senti che ci dice Bruno da Cuneo, scherza un po', riguardo alla tua diciamo così, diffidenza rispetto alla mia corsa. Bisogna organizzare le Olimpiadi Bianconere a Villa Gordiani, quindi preparati per il record del mondo. Voleva dire mondo, probabilmente. Vengo a fare il tifo. Allora io direi una cosa invece: invitate Luca Cavallero, che alla sua età dovrebbe essere un modello, perché lui ha il fisico, è alto, però dovrebbe fare un po' di sport. Invece la mattina, quando io lo chiamo per fare la scaletta, per fare una mini redazione, una mini riunione redazionale, lui dorme perché ha il telefono staccato.
Il lunedì e il venerdì lo ammetto, lunedì e venerdì, tre giorni centrali invece no. Però è vero, su questo sono molto stimolato, e i tuoi chilometri sono sempre molto più imponenti rispetto a quelli di Aaron Ramsey, perché statistica alla mano Ramsey ha saltato un sacco di partite e non ha percorso quei chilometri lì.
Lo volevo salvare, Luca, il povero Ramsey, che peraltro, Dio volesse che Bin, cioè quel Bin mi preoccupa, mi mette un po' di timore, quel Bin Salman veramente lo voglia, spero che lo voglia veramente e lo porti al Newcastle, sarebbe una liberazione. Ma tu lo sai che Ramsey rischia di giocare contro la Roma?
Rischia, voglio vedere il pubblico dell'Allianz Stadium.
Non lo fischia, vi prego. Chi andrà allo stadio non
aura di ampia ammirazione.
Non fischiate nessun giocatore della Juventus, anche se qualcuno meriterebbe i fischi, vi capisco. Però secondo me vanno comunque incoraggiati. Anche perché se Ramsey dovesse giocare bene, potrebbe essere venduto, diciamo così, in modo migliore rispetto a quanto non si possa fare ora. Questo è un giocatore dalla doppia vita, Luca, no? Fa una vita alla Juventus, una vita a zero e una vita nel Galles praticamente, e lì invece va, incide, segna addirittura.
Questo è vero, e soprattutto rilascia dichiarazioni che non dovrebbe rilasciare. Però, senti, quindi, cioè, parliamone proprio chiaramente di questo giocatore. Ti ricordi quando si diceva Ramsey regista, Ramsey verrà rilanciato in quella posizione? Però, cioè, amico mio, io ti arrivo a dire, cos'è, già naufragato quell'esperimento lì? Cos'è, già ce lo siamo rimangiati? Si è fallito anche da regista? Bisogna prendere in esame anche le colpe che ha chi ha voluto prendere Ramsey e ha voluto attribuirgli questo ingaggio esoso, perché è ora di iniziare a fare nomi e cognomi,
Beh, Luca, tu sai benissimo che nelle scorse stagioni c'era la politica dei parametri zero. È pur vero, perché bisogna essere onesti, ad onor del vero, che diversi parametri zero in passato, io devo aggiungere soprattutto ai tempi di Marotta, sono andati a segno in maniera importante. Uno su tutti è Andrea Pirlo, per esempio.
Vero, sì, questo sì, però comunque secondo me Ramsey è un'incognita tattica. Io ho chiesto spesso ai nostri ascoltatori come si potrebbe rilanciare, perché poi concretamente questo è in lista Champions, ha un ingaggio importante e quindi di conseguenza, cioè, se tu lo tieni in panchina, lo tieni in tribuna, fai il suo gioco. Lui alla fine ha scelto proprio nettamente di prediligere l'ingaggio in questa condizione, mi sembra evidente, per cui vediamo se anche qualche nostro ascoltatore ha qualche idea nel merito.
Ma non perché credo, Luca, adesso, fuori, quindi. Adesso come adesso tutti i radioascoltatori in generale, tutti i tifosi juventini hanno, diciamo, una sorta di repulsione verso lo stesso Ramsey, anzi sperano veramente che qualcuno lo acquisti. Se questo nuovo emiro, diciamo così, ci fa questa cortesia, poi noi, tra l'altro, tu sai benissimo che Radio Bianconero è stata invitata alla Supercoppa, no? Alla finale di Supercoppa in, sì, Arabia, certo, in Arabia Saudita, certo. Quindi magari diventiamo amici e qualche affare riusciamo a farlo, speriamo non nella cessione di Chiesa, per esempio. Ciao ragazzi, mi chiedevo, ma se Bin Salman è il nuovo proprietario del Newcastle, allora magari Renzi, questo vedi sulla tua scia, si trasferisce
fa molto ridere,
in Inghilterra come suo direttore sportivo, tanto l'inglese lo conosce bene. Shock because, dice Dario da Palermo, ricordo sì. Benissimo, sicuramente sì, non sì, il massimo Renzi, come diciamo così.
Non il massimo punto.
Vabbè, non voglio continuare, altrimenti entriamo nella politica, siamo sotto ballottaggi e ce ne saranno.
Ah, è vero,
siamo sotto ballottaggi, peraltro ce saranno diversi, secondo me, nella sfida della Juventus contro la Roma, e quindi ce lo dovete dire al fianco di Locatelli chi giocherà. Io sono un po' preoccupato, Luca, perché comunque il centrocampo della Roma è più, diciamo così, definito quasi tutti delle altre big, quella della Roma in particolare. È pur vero, lo ripeto, che prendono tanti gol, e allora vengo al tuo discorso, sarà importante molto l'attacco, quindi quale centrocampo e quale attacco schierereste contro la squadra di José Mourinho, che sono anche curioso di capire come verrà accolto dai tifosi della Juventus, sai, Luca?
Non bene, guarda, questo te lo posso anticipare, non bene, e ti aggiungo anche che secondo me Mourinho nel post partita, qualora fosse una partita incendiaria, come sarà, diciamo che reagirà a qualche provocazione, come peraltro fece, ti ricordi, Juventus-Manchester, lì toppo in pieno, e guarda, non voglio neanche commentare.
Beh, ma lui, Luca, vive molto su questo atteggiamento, fammi dire, anche populista, se vogliamo, no? Anche quando lui ha vinto la gara contro il Sassuolo, se ti ricorderai, allo scadere, anzi nei minuti di recupero, rischiando peraltro prima di perderla, fece il giro del campo, andò sotto la curva, poi disse no perché era per festeggiare la millesima presenza come allenatore, non lo sapevo, me l'avevano detto qualche giorno fa. Secondo me invece lui sta cercando di attirare tutti i tifosi verso se stesso, verso la squadra, e da una parte fa anche bene, però occhio, perché troppo populismo, a mio avviso, come hai detto tu, poi incendi un mondo che secondo me già è troppo incendiato, quindi alcune cose bisognerebbe evitarle, soprattutto da parte di chi è un personaggio importante, perché oggettivamente Mourinho comunque non è un allenatore qualsiasi, no?
Sì, non è problema mio, io gioco contro Juve, io ho vinto triplete e farò gesto con tre dita, perché io sono José Mourinho, il migliore allenatore del mondo. E tra l'altro, appunto, speriamo che la conferenza stampa post partita la faccia, perché lui quelle da remoto non le fa, mi sembra di aver capito, no? Forse sei più informato tu su questo, in occasione della partita contro la Lazio, ebbe da dire, perché
lo so, infatti.
Quindi probabilmente non la farà, quindi è meraviglioso, è tutto quanto meraviglioso.
Ma lui, sono certo che se accadrà qualcosa ritirerà fuori scheletri del passato, perché contro la Lazio dopo il match è stato un po' ironico, no? Gli hanno fatto delle domande tecniche e lui ironicamente ha risposto: ah, il calcio italiano è cresciuto perché non si parla più di arbitro. Addirittura disse che l'arbitro decise l'incontro dominato dalla Roma, cosa non vera, caro Luca, e quindi tu sai benissimo che poi il popolo si infiamma. E se giochi un derby, lo sai che la rivalità è estrema, ma anche contro la Juventus, diciamo la verità, non è più la rivalità di una volta tra le società, ma diciamo così, tra i tifosi ancora resta quella, no, di odio, odio sportivo.
Ma posso dirti la verità? Che secondo me sei tu che te la vivi in maniera così accanita, Juventus-Roma. Allora, ti dico una cosa, è molto importante battere la Roma, è una rivalità sentita, però sai che io Juventus-Roma, sì, è una bella partita, ma a livello tangibile, non è che la senta tanto quanto, non lo so, Juventus-Inter, Juventus-Napoli, tu sei di Roma, ok, lo posso capire, ma secondo me su questo troverò molto consenso, sì, è importantissima, ma un gradino sotto quelle sfide che ti ho detto.
Luca, perché tu non vivi qui e soprattutto non hai vissuto gli anni 80 della rivalità tra Viola e Boniperti, per esempio. Tu sei piccoletto, no, rispetto a me. Tu ricorderai il famoso Ergot de Turone, così ormai ci hanno scritto addirittura un libro, un mio collega laziale lo ha intitolato Ergot de Turone, che secondo me è un po' la genesi della rivalità tra Roma e Juventus, che poi è cambiata soprattutto con l'arrivo di Pallotta, degli americani, però tra i tifosi ti assicuro, Luca, è molto molto sentita.
Guarda, lo ammetto, Quintiliano, ho tifato la Roma di Francesco in Champions League nel 2017-2018.
Oddio, cartellino
mi avrebbe
rosso.
Fatto piacere avesse battuto
Federico, cartellino rosso per Luca, cacciatelo.
Sì, sì, sì.
cacciatelo
via. Giù. Ma io non ci riuscirei, Roma di Di Francesco, lo ammetto.
Non ci riuscirei mai. Non ci riuscirei mai. Ti aggiungo che anche per me la sfida è contro l'Inter, tant'è che sono già preoccupato perché sai che giocando fuori casa la Juventus farò colpo di tacco con Santarelli, che già non si regge normalmente.
Ecco la marchetta.
Già no, già ecco non si regge normalmente nelle gare. Se mi ci metto anch'io contro l'Inter difficilmente resisterò, ne vedremo delle belle secondo me nella sfida contro l'Inter qui a colpo di tacco, però dobbiamo giocare prima contro la Roma, l'ha detto prima tu Luca, saranno fondamentali queste due gare per quanto riguarda non solo il discorso, fammi dire, aritmetico, no Luca, perché tu comunque recupereresti nel caso in cui vincessi entrambe o comunque una o un'altra pareggiata dei punti, anche come consapevolezza, cioè secondo me la Juventus dopo queste due gare in campionato potrà dire se veramente può lottare per lo scudetto. Io la vedo così.
Sì, 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 chiaro, chiaro. Battiamo la Roma, battiamo lo Zenit, perché poi in mezzo c'è lo Zenit e magari se facessimo un punteggio pieno in Champions non sarebbe male, visto che tutti quanti ci dicono che fino al confine, che ridere. Ecco, battiamo lo Zenit e qualifichiamoci ampiamente con largo anticipo in Champions. E ti aggiungo anche, battiamo possibilmente anche l'Inter a Milano, a San Siro, perché sì, Roma e Inter diranno molto sul nostro futuro, inutile nasconderci. Io ti arrivo a dire che perdere queste due partite significa essere tagliati fuori, punto e basta.
Sì, sì,
non
sì.
Ci condannerebbe l'aritmetica, però mi sembrerebbe molto difficile perché hai già perso lo scontro diretto col Napoli, hai fatto 1-1 contro il Milan, troppi scontri diretti che stanno dietro poi
Secondo me anche se dovessi pareggiarle entrambe, Luca, una minimo, cioè diciamo così, dovresti almeno fare 4 punti, io punterei a 6, ma ovviamente è difficile perché comunque poi giochi in casa dell'Inter dopo lo Zenit, quindi insomma è un trittico molto importante questo, perché peraltro se dovessi battere lo Zenit, Luca, saresti con un passo, voglio dire, non dico ipotecata, ma con un passo secondo me agli ottavi di Champions League, e non è poco perché potresti poi giocare il campionato in maniera più tranquilla a mio avviso, no? Se tu dovessi essere già vicino alla qualificazione, però insomma l'imminenza ci parla di Roma, vediamo come torneranno questi sudamericani, vediamo anche in casa Roma, perché credo che c'era qualche dubbio su Zaniolo, ma mi arrivano voci che insomma sarà disponibile, che tu ti ricorderai si fece male contro la Juventus qui a Roma, Zaniolo,
sì,
la stessa gara, certo. In cui poi vinta dalla Juventus, in cui prima segnò e poi si infortunò anche Demiral, che tutti rimpiangevate, anche tu Luca mi ricordo, ma non credo che stia lasciando dei grossi segni all'Atalanta, ecco, volevo anche dire questa cosa perché l'ho vista in 2-3 gare dell'Atalanta, non mi pare che sia uno tanto da rimpiangere, questo è un inciso che volevo fare perché l'ho visto tante volte.
Sai che se c'è un giocatore che vorrei rubargli è proprio quello?
A chi?
Alla Roma, Zaniolo.
Certo. Allora, carissimo Luca, ti dico questa. L'anno scorso, parlando col papà di Zaniolo, quando Zaniolo fu operato, io sono stato a seguirlo per un sito. Tutti i giorni stavo lì, ho conosciuto il padre, la madre. Peraltro, la madre è un po' così sui social, ma veramente sono delle persone, soprattutto il papà, molto tranquillo. E lui, io poi, senza microfono, gli chiesi, ma è vero che che Paratici, è vero che la Juventus ha chiesto tuo figlio, vuole Zaniolo, vuole Niccolò, ha detto guarda ti dico solo questo, Paratici mi chiama un giorno sì e un giorno no, perché follemente innamorato calcisticamente di mio figlio, ed è questo, vabbè, è vero. Chiaro, questo è vero, Luca, ricorderai il famoso bigliettino che smarrì lo stesso Paratici in un ristorante, era uno dei primi della lista e c'era anche Chiesa, se ricordi, a quel foglio.
Sì, è fortissimo, fortissimo Zaniolo, lo invidio alla Roma, lo ammetto, lo invidio, io credo che si sposerebbe perfettamente con il gioco d'Allegri.
E peraltro deve però cambiare un po' la testa, perché ogni tanto, diciamo così, perde un po' la bussola, soprattutto se viene provocato. È vero che tu non, per esempio nel derby lui è stato massacrato dall'inizio alla fine, gli hanno detto di tutto, però tu sei un professionista, sei in campo e devi provare a resistere. Secondo me un campione anche nella testa è, come ha detto Marotta di Cassano. A proposito, Luca, ma che ne pensi di Cassano? Sta distruggendo tutti, Luca. Anche Marotta ha detto che non vale nulla, non mi ricordo chi altro. Ah, Barella non vale nulla.
Evidentemente Quintiliano alla Bobo TV non fa ascolti e Cassano le deve sparare grosse per farsi notare. Cassano che tra l'altro appunto è stato cacciato da qualsiasi contesto televisivo. Cassano che è uno che non ho mai ammirato neanche da calciatore. Non facciamo Radio Inter, non facciamo Radio Nerazzurra, ma dire che Beppe Marotta è un incompetente follia allo stato puro, sì, soprattutto alla luce del fatto che lo dice Antonio Cassano. Dall'alto di che cosa? Dall'alto di che cosa Antonio Cassano pontifica sul calcio mondiale? Così come quell'altro lì della Bobo TV, Adani, che insegna i giochi, come si gioca, gli schemi. Max, non fai gli schemi, tu non sai valorizzare i giocatori di dall'alto di che cosa? E io faccio mie le parole di Baggio su Adani, poi su Cassano abbiamo già detto tutto. Su Adani, Baggio non si è riferito esplicitamente a lui, ma lo disse: ci sono certi miei ex compagni che non sapevano fare un passaggio con le mani.
E adesso lo fanno i professori, sì, esatto, esatto.
Ed è davvero scandaloso. Secondo me quella TV andrebbe ampiamente censurata, perché diffonde veramente fake news. Cioè si parla tanto di analisi, di studi, ma concretamente sulla base di che cosa Cassano dice che Marotta è un incompetente? Ma davvero è estremamente grave.
Vabbè, infatti è clamoroso. Peraltro io mi sono conservate le dichiarazioni dello stesso Cassano di qualche settimana fa, quando disse, caro Luca, la Juventus a febbraio sarà fuori da qualsiasi competizione. Ricordiamocelo, ricordiamocelo. Allora, 340-54-25-324, contro la Roma, quale centrocampo, quale attacco, le scelte vostre, cioè quali sono i punti sicuri? Per me, tra centrocampo e attacco, gli unici certi, te lo dico Luca, ma in generale, ma in particolare in questo caso centrocampo Locatelli, e in attacco Chiesa, oppure se vuoi considerare centrocampista Chiesa, comunque i due punti fermi sono Locatelli e Chiesa. E fammi dire, Luca, sempre contestata, la società negli ultimi due anni ha fatto due grossi acquisti, questo bisogna dirlo, dai, oltre a De Ligt prima.
Sì, chiaro, questo assolutamente sì. Io mi concentrerei comunque su casa nostra, perché è vero, l'Inter ha fatto bellissimi acquisti, la Roma ha fatto la campagna acquisti faraonica, perché poi la Roma ha fatto investimenti importanti alla luce del fatto che l'allenatore è Mourinho, però secondo me la Juventus ha fatto investimenti più oculati. Io credo che Chiesa prima, Locatelli poi, il rinnovo di Dybala, la scommessa Caio Giorgi e soprattutto l'addio di Cristiano Ronaldo segnano l'inizio di un nuovo corso. Non so se è efficace nell'immediato, ma credo appunto che la Juventus si sia mossa bene dopo questi 10 anni di caviale.
Ehi là, buon pomeriggio ragazzi, sono la Rossella, ormai ci mette l'articolo davanti, si è nordizzata Luca, perché è amica tua, anti-Quintiliano, siete voi due anti-Quintiliano. Ma insomma, questi sheik che comprano il mondo ma poi non riescono a superare una semifinale di Champions, comunque tornando alla Juve, l'unico che non sopporto più nemmeno la vista è Ramsey, anche McKennie, come può andare insieme a Kulusevski? Per il resto non si muove nessuno, altrimenti mi arrabbio de brutto. Ora ricominciamo a battere la Roma e non fermarci più, il resto sono chiacchiere, ciao. Vedi Luca che però c'è questa tendenza, ciao Rossella, intanto al di là adesso di Rossella non è l'unica, Ramsey ormai vorrebbero vederlo già in Galles, in Inghilterra, comunque fuori dalla continassa, lo stesso McKennie e più di qualcuno anche Kulusevski, Luca.
Questo sì, appunto chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, perché alla fine Fabio Riva ha scritto quell'ottimo articolo e tu hai fatto bene a citarlo. Alla fine, in buona sostanza, noi abbiamo ridotto la scelta a due giocatori, no? Ken o Kulusevski. Quale potrebbe avere un impatto importante con Massimiliano Allegri post sosta? Quale appunto potrebbe rilanciarsi? Io ho puntato sul fattore motivazionale di Kulusevski, perché Ken mi sembra che fino a giugno almeno la pagnotta la può mangiare, nel senso può rimanere
tranquillo. Sì, però Luca deve anche guadagnare. Deve anche guadagnarsela, perché qui Fabio Riva si chiedeva, rispetto ad alcune dichiarazioni di Allegri, chi deve di questi quattro, lui ci mette anche Locatelli, e De Ligt, che comunque ognuno deve migliorare, però loro due secondo me sono di un altro livello, quindi io e te adesso abbiamo ristretto il cerchio a Kulusevski e Ken. Io dico che siccome Ken sicuramente rimarrà fino a giugno nella Juventus, è lui che deve guadagnarsi, deve dare qualcosina in più Luca, dai, può darla, perché non... questo è il problema, abbiamo già qualche giorno fa abbiamo detto è un problema fisico, un problema mentale, un problema tattico, perché sappiamo benissimo che lui ama partire come esterno, no?
Invece e lo faceva al Paris Saint Germain.
Bravo, esatto.
Chiaro. Sì, quindi... questo, e poi proprio sul gong ti arrivo a dire che io tra Ken e Kulusevski non dico che premi Kulusevski, però ho molta fiducia in lui e spero vivamente che non voglia fare questo passo indietro in direzione Atalanta. Ma chiediamo ai nostri ascoltatori, Ken oppure Kulusevski, su chi hanno più fiducia per il rilancio?
Esatto, e chi credete che debba migliorare di più tra entrambi sicuramente, ma chi dei due, su, a chi vi affidereste di più, a prescindere dal ruolo che svolgono? A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, carissimo Luca, c'è un radioascoltatore che ti dà del bravo per la formazione anti-Roma che tu hai, tra virgolette, tracciato. Ce la puoi ripetere? La tua,
certo,
la tua.
Io andrei a fare un surplus. Tra l'altro, hai visto che bel cambio look, no? Ho messo la camicia, la camisetta. Perché poi ti abbandono e andrò a seguire la conferenza stampa della Juventus Women. Juventus Women che non rientra tra le passioni di Quintiliano Giampietro, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza, e quindi vergogna. Però mettiamo una virgola, a parte questo, io giocarei col 4-2-3-1 e valorizzerei tutti quanti i sudamericani, cioè tutti quanti i migliori sudamericani. La ripeto, Szczęsny in porta, Danilo sulla destra, Bonucci, De Ligt, due centrali, Alexandra a sinistra, in mezzo mi metto con Locatelli e con Bentancur, unica punta Ken, dietro di lui da destra verso sinistra io me la gioco con Cuadrado, con Dybala e con Federico Chiesa.
Vedete Luca, qualcuno dice bravo, sicuramente qualcuno non sarà d'accordo.
Ah certo, ovvio.
Non c'è dubbio.
Soprattutto, quindi scatenatevi.
Perché se Luca è sempre a tanti, tra virgolette, oppositori, diciamo così, certo, Luca. E per questo vi dico la verità, non è venuto alla festa di Roma, perché aveva paura di affrontarvi. E invece non è
vero. Avete anche parlato di me, ho saputo, visto, sentito il siparietto.
Non è vero perché...
Ho già chiamato l'avvocato Chiacchio.
Sì, anche
l'avvocato Chiacchio che interverrà, perché io eroicamente sono stato in tribuna stampa con la felpa di RBN e l'ho tolta solo per andare in bagno, questo è vero, ma l'avvocato Chiacchio mi difenderà come giusto che sia.
Che è clamoroso, quindi Luca farà una campagna pro rinvio di Juve-Napoli che ci sarà a gennaio in ottica Coppa d'Africa. Ecco, questa è tutta la
sigla. È già scritto, ovvio.
Ciao, io non ho visto, ecco questa mi interessa, io non ho visto la finale tra Spagna e Francia, io sì. Come ha giocato Tuameni e cosa ne pensate Filippo da Udine? Vai prima tu Luca e poi ti dico la mia.
Io penso che sia un giocatore ancora acerbo, ho paura che sia il classico giocatore che in Serie A faccia fatica ad ambientarsi. Sai chi mi ricorda? Adesso magari la sparo grossa, però anche di Condobbia si parlava con gli stessi connotati 5 anni fa, ti ricordi? Poi fece mille difficoltà nell'ambientarsi in quell'Inter lì. Per me non è pronto per la Serie A, perché è un campionato tatticamente troppo complicato per lui, al momento, eh.
Allora, lui ha 21 anni, io ho fatto, non l'ho massacrato, anzi, ho solo detto... Tuameni per il momento studia da Pogba, perché non è, ovviamente non è Pogba, peraltro non solo non lo è perché ha 21 anni, ma anche come caratteristiche Pogba è più forte tecnicamente, lui è molto incontrista se vogliamo Luca, no? In fase di interdizione è molto bravo, qualcuno giustamente mi ha risposto, certo che al centrocampo della Juventus però farebbe comodo, questo sicuramente Luca, ma forse nel centrocampo della Juventus anche Luca stesso, no? Farebbe comodo a questo punto.
Spero di no.
No, ovviamente
per della Juventus, che per me, e lo ribadisco anche qui, sei pronto a ricevere insulti, è un centrocampo da 7,5-8 meno. Con Locatelli abbiamo fatto un upgrade notevole, abbiamo un centrocampo assolutamente competitivo, non come quello del 2015, non come quello del 2017, ma il nostro centrocampo è molto competitivo.
Sai che su questo io non concordo Luca,
ma neanche con Locatelli così concordi.
Ma Locatelli però, te l'ho detto prima, è l'unico che mi dà affidabilità, l'unica certezza, l'unico che adesso schiererei a prescindere, dopodiché qualche problema ce l'ho Luca, sia se gioca a 3 sia giocando a 2, perché è vero Bentancur si è trovato bene, però al 100% non mi dà affidabilità Bentancur. Arthur cosa farà quando rientrerà? Probabilmente contro la Roma uno spezzone di gara a partita in corso lo farà. come giocherà, questo è il punto, Luca, ecco perché gli atti non mi danno affidabilità. Soltanto Locatelli, che ripeto è stato un ottimo acquisto, ma stiamo per parlare con il nostro ospite.
Sì, chiaro.
Certo. E infatti ve l'ho detto prima, caro Luca, lo ringrazio tantissimo, con noi Jacopo Volpi, vice direttore di Rai Sport e conduttore della Domenica Sportiva. Ciao Jacopo e grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
So che giustamente sei molto impegnato, quindi ti teniamo poco, come promesso. Allora Jacopo, parentesi della nazionale, diciamo così, si è chiusa, riprenderà il campionato nel weekend, qui casa Juve, parliamo ovviamente dei bianconeri, e ci sarà un match non proprio uguale agli altri, no? Contro la Roma. Intanto, a prescindere da quelle che saranno i ritorni poi dei sudamericani, quindi bisognerà valutare, a prescindere dal recupero o meno di Dybala, sembra orientato poi a giocare. In ogni caso, secondo te, la Juventus reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, 4 considerata quella contro il Chelsea in Champions League, arriva meglio mentalmente rispetto alle prime gare, ma rispetto invece alla Roma, chi arriva meglio? Perché qualcuno dice questa volta è favorita la Roma.
Guarda, secondo me sicuramente arriva un po' meglio la Juventus, ma non è un fatto di arrivare, diciamo che la Juventus sta un passo avanti dal punto di vista tattico. La Roma ha dei momenti in cui gioca un ottimo calcio e poi ha dei momenti, specialmente dal punto di vista difensivo, come dicono quelli bravi, di non possesso palla, c'ha delle amnesie, per cui c'hai 3-4 occasioni contro da parte della squadra avversaria. Chiaramente 3-4 occasioni da Juventus, ecco perché più mi dite che Dybala probabilmente sarà della partita, non te le perdona sicuramente. Dal punto di vista tattico, la Juventus ha già recuperato, ha sbagliato le prime partite, insomma ha fatto un po' di casino nella fase iniziale del campionato, ma adesso Allegri ha già trovato una soluzione parziale. Andando avanti sicuramente la Juventus sarà di nuovo, secondo me, non so se quest'anno rivincerà lo scudetto, ma sarà sicuramente a lottare con le prime quattro per un posto in Champions, e dal punto di vista tattico ha qualcosa in più dal punto contro la Roma, perché la Roma, l'ho detto, cioè troppe volte lascia occasioni, si è visto con la Lazio, si è visto col Verona, si è visto anche nelle partite che la Roma ha vinto, con la stessa partita col Sassuolo. Il Sassuolo andava 5 volte davanti alla porta e poi ha sbagliato col Fassi. Lì la Juventus non ti perdona. Cioè, la differenza secondo me sta un po' nell'esperienza di gioco totale.
Luca.
Dottor Volpi, io voglio sapere da lei, tatticamente, visto che abbiamo parlato di margini di miglioramento tattici, qual è il ruolo più congeniale per Paolo Dybala in questa Juventus?
Beh, parlo di Dybala, a me così personalmente dipende da che tipo di squadra mette in campo Allegri, nel senso che se lui fa una sorta di 4-4-2 finto vero, poi i numeri contano quello che conta, perché come diceva il vecchio Pesauro, i giocatori poi si spostano. Quindi secondo me deve essere dietro a una prima punta, se la prima punta c'è ed è forte, che sta in forma, che potrebbe essere uno come Morata, un po' meno chicchino, secondo me non è proprio una prima punta. Secondo me sono quei giocatori che vanno nella famosa terra di nessuno, che fanno tanti gol e fanno anche tanti assist. Secondo me quello è il ruolo migliore in cui lui secondo me può essere consacrato. La cosa, se lui è bravo anche, perché lo vedo che quando può è uno che si sacrifica, che torna a fare della doppia marcatura, anzi forse ne dovrebbe fare un pochino meno per essere un po' più lucido quando prende palla, è un po' più fresco. Non lo vedo come primissima punta, lo vedo dietro a una prima punta su cui appoggiare, che anche lui, devo dire, non è un giocatore egoista, gioca molto della squadra.
Come sappiamo, Dybala sta per rinnovare il contratto, perché Allegri lo ha detto nella prima conferenza stampa, no? Da quando è tornato sarà sostanzialmente al centro del progetto. Però ci sono ancora molti scettici sulla possibilità che l'argentino sia un vero trascinatore. Cosa ne pensi tu?
Io penso che sia un giocatore molto forte, che abbia grandi qualità, che manchi un pochino di continuità, che non vuol dire non essere un trascinatore, però anche non esiste un trascinatore che ti fa 40 partite su 40, perché poi la Juve c'ha la Coppa Italia, c'ha la Champions, c'ha tutto quello che c'ha, il campionato sono 38 partite e via dicendo. Quindi è importante l'atteggiamento. Lui ha avuto anche diversi momenti in cui non ha giocato troppo, quindi quando tu sei, fai un po' dentro e fuori, chiaramente in una squadra come la Juve, che ha 15, 16 o 18 titolari, è più facile che questo avvenga. Quindi lui non è che può entrare, non c'è capire, lui deve avere campo 90 minuti o diciamo uscire alla fine quando è esausto e fascia da capitano. A quel punto lui secondo me diventa, quando non c'è chiedere, a quel punto lui diventa, può diventare un trascinatore. E secondo me c'è ancora un bel margine di miglioramento, perché comunque il talento è innegabile nel giocatore.
Luca.
Secondo lei un giocatore come Federico Chiesa, no? Lo abbiamo visto e siamo molto curiosi peraltro appunto di vedere quelli che saranno i suoi margini di miglioramento, però un giocatore come Chiesa come lo si potrebbe valorizzare al massimo?
Beh, Chiesa ha già valorizzato al massimo sia da Mancini che da Allegri, e il suo ruolo è perfetto, sarebbe sulla fascia destra, cioè lui è travolgente secondo me, però io l'ho visto giocare anche a sinistra, cioè giocava anche l'ultima partita nazionale e ha fatto un ottimo match. Può giocare anche lui, diciamo, un po' non dietro a una punta, con una sorta di seconda punta libera però di sbagliare. Però a me piace moltissimo come laterale alto. L'unico posto dove non mi piace tanto, qualche volta è stato messo per necessità, quando fa, diciamo, il famoso falso 9. Quello secondo me è un ruolo in cui perde tantissimo delle sue potenzialità, perché lui è uno che riparte, fa 30-40 metri e a differenza di quasi tutti gli altri giocatori non perde lucidità sotto porta.
E lui, secondo te, può diventare, qualcuno già lo definisce top player, a che punto è il processo verso veramente questo status?
Guarda, tutti hanno margini di miglioramento, specialmente lui che è del 97, quindi ha 24 anni. Può diventare un top player, già per buona parte lo è, perché ha cambiato carattere. Prima veniva accusato quando era più giovane di essere un po' un cascatore eccetera, invece lui non è un cascatore, lui è uno che entra sempre in velocità, chi va veloce come lui sembra uno che ha due o tre marce, no? C'ha il cambio e fa la prima, poi fa un cambio di marcia e poi ne fa altro, dopodiché arriva ancora lucido in porta o per fare l'assist. Lui ci diventa top player, ha sicuramente ancora margine di miglioramento, però veramente c'ha già, ecco, lui è proprio stima del trascinatore, ce l'ha.
A te, Luca.
Io sono curioso invece di sapere da parte sua come mai Aaron Ramsey non è riuscito ad attecchire in Serie A, perché comunque è un giocatore che tatticamente e soprattutto tecnicamente, statisticamente, godeva di un ottimo score. Come si spiega questo dilemma?
Non lo so, cioè, il campionato forse in Serie A è più difficile di quel che sembri, lui forse era abituato a un tipo di calcio diverso, non è che sia un giocatore che prende 4 quando gioca, però sicuramente, poi sai che c'è, che forse con un po' di superficialità, anche noi diciamo, beh, con l'ingaggio che c'ha dovrebbe giocare tutte le partite da 7-7,5, no? E in effetti non è sbagliato neanche questo tipo di pensiero. Però sicuramente non saprei spiegarti, non so se lui, sono un po' quei giocatori che qualche volta sembrano senza ruolo. Poi invece c'hanno dei momenti in cui lo fa giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo e giocano molto bene. Però ecco, tu prima mi parlavi di continuità, sono giocatori che non danno una grandissima affidabilità dal punto di vista della qualità, però hanno dei numeri, cioè nel corso della partita hanno 3, 4, 5 numeri importanti, però poi hanno un pochino di problemi, insomma.
Prima hai parlato di Juventus che sicuramente deve rientrare tra le prime 4, quindi la famosa rimonta 2015-2016 dobbiamo dimenticarla, cioè niente scudetto?
No, anzi la Juve cioè, può rientrare a pieno titolo, certo io faccio un po' da quello che ho visto in campo, ma faccio solo un calcolo matematico, se la prima soprattutto comincia a andare così forte, la Juventus sarebbe seconda. Non credo che il Napoli vincerà tutte e 38 partite, fermo restando che finora ha sempre vinto meritatamente, cioè sta giocando sicuramente un ottimo calcio, sta sfruttando al massimo i suoi attaccanti, soprattutto Osimhen, però sullo scudetto secondo me è ancora presto per dire di no, lo scudetto non è perso, certo o fare pochi passi falsi, quello è proprio un calcolo matematico, perché quest'anno per successo ci saranno comunque anche Milano e Inter, quindi bisogna stare molto attenti. Le altre le vedo un pochino meno, insomma, le vedo a lottare per un posto Champions, però c'hai Napoli, c'hai Milan, c'hai Inter, ecco, c'hai, secondo me è ancora questo un po' in ordine sparso,
Dottor Volpi, che cosa ne pensa invece di Federico Bernardeschi, un giocatore che è arrivato proprio con Allegri e forse potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri a poterlo rilanciare? Qual è la sua chiave di lettura?
Beh, guarda, il giocatore c'è, anche lui c'ha talento, c'ha qualità, ha giocato un po' in tutti i ruoli, perché l'ho visto pure terzino, un po' in emergenza, forse perché qualcuno pensava che sarebbe stato uno dei suoi ruoli migliori, lui gioca anche terzino, magari scorsato qualche partita. Poi ha fatto un falso 9, poi giocare, secondo me anche lui è un laterale oppure una sorta di mezzala per giocare abbastanza vicino alla porta, è un altro abbastanza altruista e forse per quello che ci aspettavamo quando lui era giovane ha fatto qualcosina in meno, però secondo me insomma un giocatore di nuova rosa io ce lo vorrei sempre volentieri.
L'ultima prima di salutarti e ringraziarti, Jacopo, volevo sapere cosa ne pensi. Sai che insomma il Newcastle ha cambiato proprietà ed è arrivato un principe saudita, no? Che pare sia tre volte più ricco del catariota del Paris Saint-Germain. Ora, ieri ci sono state le parole di Rummenigge che ha detto: chi non rispetta il fair play finanziario dovrebbe essere escluso dalla Champions League. E qualcuno ha anche detto: però con l'arrivo di tutti questi sceicchi in questo modo il calcio, che è già in crisi, viene ulteriormente drogato.
Questa è una bella storia del fair play finanziario, perché secondo me non lo rispetta quasi nessuno. Cioè, ci sono delle società che sono molto virtuose, ci sono delle società che hanno dei presidenti che li piacciono, adesso sempre di meno, e ci sono delle società con gli emiri, no? O quelle multinazionali, voglio dire. Allora, il discorso qual è? Quando il Paris Saint-Germain compra Neymar, no? Mette una cifra sul bilancio che è quella per cui, per non far saltare il tappo, diciamo, il finanziario. Poi magari lo fa diventare sponsor dei mondiali del Qatar 2022, gli dà, non c'è se 200 miliardi, non ci dà così a caso, e quindi a quel punto Neymar è pagato e il... Allora, questo è un modo di aggirare l'ostacolo, no? Se si andasse a vedere seriamente i bilanci, è chiaro che riprenderebbero forza i giocatori del vivaio, tutte queste cose. E tutte le società, ma tutte, nessuno escluso, tutti vanno a comprare all'estero, quando tutti magari hanno i giocatori da vivaio che poi ritrovi contro, no, nelle varie squadre di Serie A, di Serie B, che potrebbero essere, se non dei titolarissimi, degli ottimi cambi. Quindi è chiaro che se ci sono quattro sceicchi che vogliono vincere in Europa, c'è una Champions. Però io farei comunque quello che farei sicuramente, è una riforma dei campionati, prenderei almeno un paio di squadre. Che può centrare, c'entra poco con il fair finanziario, però anche qualche data in meno potrebbe aiutare, potrebbe dare una mano alla nazionale, avere qualche data in più, forse si vedrebbe più partire meglio.
Grazie mille Jacopo e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie a Jacopo Volpi, vice direttore.
È molto interessante quello che
detto, vice direttore di Rai Sport, lo ringrazio, perché Luca, come vedi, insomma, non è che parli con tutti, no? E quindi il fatto che abbia accettato il nostro invito ci fa onore, no? Questo per farvi capire come Radio Bianconera.
Mettete un'aureola sopra Quintiliano.
No, no, ma qui
bellissimo. Un momento di compiacimento al massimo.
No,
è un grande colpo e secondo me molto importante la chiave di lettura che ha dato, caro Quintiliano. Anche su Bernardeschi, anche su Ramsey. Spesso su Ramsey magari noi possiamo sembrare poco equilibrati, però è vero, alla fine è anche questione di campionati. Non voglio prendere le difese di questo giocatore che ho criticato fino a un minuto fa, però ci sta, Quintiliano, che certi campionati magari non siano di competenza di un determinato calciatore. Non lo sto paragonando a Henry, però anche Henry in Serie A veniva etichettato come brocco, come calciatore scarso, come calciatore che non avrebbe fatto strada. Poi la sua carriera parla da sé. Chissà se Ramsey in Serie A ha riscontrato difficoltà tattiche e tecniche che lo hanno penalizzato.
E poi in generale, Luca, dobbiamo dire che gli inglesi storicamente, diciamo così, non hanno lasciato grandi tracce, no, nel nostro campionato. Certo, allora, abbiamo tanti vocali, diversi testuali, partiamo con un trenino di vocali, poi Luca ci lascerà e andrà alla Juventus Women.
Ciao Quinti, ciao Luca, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lorenzo.
Che dire, dopo venerdì sera vi sento ancora più vicini. E sento ancora più vicini anche tutti gli amici bianconeri che si sono palesati come immagine dopo aver sentito per tanti anni le loro voci. Allora, al centrocampo per la partita contro la Roma, secondo me è obbligato Locatelli, Bentancur, magari a partita in corso Arthur al posto di Bentancur, con... ma io proverei così, Quadrado, Dybala, Chiesa a sinistra con Ken centrale e avanti così, speriamo di battere a Roma. Forza Juve e a presto.
Grazie Lorenzo, grazie anche per le belle parole relative alla festa. Lorenzo che sembra un modello, fatemelo dire, non, l'ho visto dal vivo con i suoi ragazzi, no, è stata una bella cosa.
Ma ti prendi tutta la responsabilità tu.
Ha ragione Lorenzo. Perché effettivamente ci siamo avvicinati ulteriormente qui a Radio Bianconera, che comunque, ricordiamolo, è una grande famiglia grazie a tutti i tecnici. Peccato Luca che la squadra di tecnici pensa che sono tutti romanisti tranne Federico Rossi, che però simpatizza per la Roma, diciamo così, spinto da Latini, ecco. Sono tutti romani.
Sì, questa è una vergogna. Infatti io temo e ho molto timore che questa settimana potrebbero esserci più blackout rispetto a quello di ieri. Io temo che il potere, la maggioranza romanista in quel di Roma possa ostacolarci molto in questa sciagurata emissione radiofonica. Credo, ho molto timore, caro Quintiliano.
Credo anch'io. Andiamo avanti con qualche vocale, Fede.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Claudio D'Amenaggio.
Ciao.
Su Ronaldo, la società, la società Juve, non ha costruito una squadra per supportare Ronaldo. Non è che bisogna scaricare le colpe su Ronaldo. Ronaldo era la ciliegina, il fuoriclasse, però attorno a lui andava costruita una squadra. E diciamo la verità, non è stata fatta. Non è stato preso un centravanti da Boa che aiutasse Ronaldo, centrocampista. Quindi non è che era scarso Ronaldo, era scarsa la Juve, dai, diciamo la verità. Contro la Roma in attacco giocherei con Dybala, se ce la fa, Chiesa, e Ken. E Caio George secondo tempo. A centrocampo Locatelli, Betancourt, Cuadrado con dietro Danilo e Arthur.
Mentre è entrato scarso Ronaldo, nessuno insomma crede,
no,
che lo sia.
Però è
Luca che insiste un po' su alcuni punti relativi a Ronaldo. Io su alcune cose non concordo, perché comunque alla fine i gol di Ronaldo ti hanno permesso di qualificarti per la Champions League nell'ultima stagione, per esempio, Luca, no?
Sì, ma guarda, su questo appunto voglio porre una chiosa finale, perché mi sembra davvero assurdo parlare ancora il 12 di ottobre del 2021 di Cristiano Ronaldo, calciatore del Manchester United, per arrivarti a dire che va normalizzato il calciatore Ronaldo. È vero, ha fatto valanghe di gol, più di 100 gol, giocatore sicuramente impattante nella storia della Juventus e centrato nella storia della Juve, però per i gol di Cristiano Ronaldo quanti altri calciatori non hanno segnato? Punto primo, e punto secondo soprattutto, io me lo ricordo quel giorno di luglio del 2018, poi mi taccio e non parlerò più di Cristiano Ronaldo, questo però va detto. Io mi ricordo quel giorno lì, tutti quanti dicevano vinceremo il triplete ogni anno con Cristiano Ronaldo, alla fine con Ronaldo abbiamo vinto meno rispetto a prima, e secondo me un motivo ci sarà. E chiudo, e veramente questa è la chiosa finale, con il dirti che quella famosa relazione che scrisse Massimiliano Allegri nel maggio del 2019 e che consegnò ad Andrea Agnelli, ossia Ronaldo blocca il percorso di crescita di squadra e società, e non era poi così infondata alla luce di come sono andate le cose, perché questo qui ha preso e ha piantato tutto al 20 agosto inoltrato, perché siamo arrivati alla fine del mercato, penalizzando notevolmente un nuovo corso che stava nascendo, tutto quanto di fatto concentrato su di lui, perché Allegri ha fatto tutta quanta la preparazione pensando a Cristiano Ronaldo come terminale ultimo. Questo lo dobbiamo considerare.
No, su questo hai ragione Luca, come ha lasciato la Juventus secondo me è imperdonabile, ecco perché io lo fischierei solo per questo. Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Cuadrado, Dybala e Chiesa, Biagio da Roma. Ma stai veramente parlando così di Cristiano Ronaldo, caro Luca? Se lo paragoni a uno che segna come lui, puoi stare lì a disquisire su come segna. Fino a quel momento sarà oggettivo che è meglio averlo, se ne può fare a meno? Certo, dire che è meglio senza? No, Gianluca da Alba, caro Luca, vedi? Perché se tocchi Ronaldo, quando si tocca il tema
ci
Ronaldo,
sono i tifosi di Ronaldo.
No, per carità, io ognuno è chiaro, non rispettiamo.
Sì, certo,
rispettiamo, però bisogna andare avanti, perché la Juventus, insisto, ripeto, ribadisco, sta davanti a tutti, chiunque esso sia, cioè prima la Juventus e poi gli altri. E lo disse, guarda Luca, sai quando lo disse il presidente Andrea Agnelli? Lo ricordo benissimo, nella conferenza stampa di addio di Allegri, ovviamente nella passata esperienza, quando alla fine gli chiesero del nuovo allenatore, lui disse rivolgetevi a Fabio, e si riferiva a Paratici, perché Nedved stranamente non era presente quel giorno, però poi disse a prescindere dagli allenatori, dai giocatori, ricordatevi che la Juventus sta davanti a tutto e a tutti. E questo secondo me è un po' il leitmotiv che dovrebbe accompagnarci sempre a noi tifosi bianconeri. Ma perché, Luca, devi essere così pessimista? Da domenica in poi dovremo scendere in campo con sempre un solo obiettivo: vincere. La mia formazione di domenica è con il modulo 4-3-3: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Locatelli, Arthur, Bentancur, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Max da Pesaro. Quale pessimismo? Ah, perché Luca ha detto che la Roma è favorita.
La Roma è favorita, praticamente in nazionale non ci ha dato nessuno, noi abbiamo avuto tutta la squadra, ci mancava anche Pinsoglio, tra poco convocato in nazionale, quindi ovvio che parta favorita, ma lo dirà anche Allegri in conferenza, secondo me.
Però forse magari Allegri lo dirà in maniera strategica e tattica, no? Come lo stai dicendo tu, di la verità, ne sei convinto o no?
No, ne sono convinto, praticamente non hanno convocato nessuno, mi spieghino come mai, se la Juventus è così scarsa, se è una squadra sotto dimensione, i giocatori vengono convocati in nazionale, li possono lasciare benissimo ad Allegri, noi siamo tranquilli e accettiamo di averceli con grande umiltà, visto che siamo scarsi e non siamo all'altezza di nessuno.
Allora Luca, hai la camicia, quindi sei pronto e proiettati e vai, dirigiti alla conferenza stampa da Juventus Women, ricordiamolo perché
domani la Juventus affronterà il Chelsea, seconda partita della fase a gironi di Champions League Women. Forza Juventus Women, ammonizione a Quintiliano Giampietro che non seguirà questa partita, e per me io sarò lì a tartassarti e ti inviterò molto caldamente a seguirla tutta quanta.
Grazie
e
Luca,
te ne farò parlare.
Grazie, a domani. Grazie Luca,
a domani.
Tra poco anche noi,
Fuori di Juve.
Ultima mezz'ora insieme, possiamo fare un filo diretto con i radioascoltatori perché abbiamo tanti vocali e diversi testuali. Partiamo con un po' di note audio.
Ciao Gianpietro, ciao Luca, sono Andrea da Savona.
Ciao Andrea.
Intanto ti ringrazio ancora Gianpietro per la serata, la pomeriggio di venerdì.
Grazie a voi.
È stato molto bello conoscervi, spero di conoscere anche Luca al più presto, ai prossimi eventi quando ci saranno. E volevo porre una domanda, una riflessione, se in futuro si riuscirà a fare il famoso 4-2-3-1. Il 3-1 davanti, per capirci, secondo voi potrebbe essere o si potrebbe giocare con Cuadrado, Chiesa e Dybala dietro a Caio Jorge? Punto di domanda. Come la vedete?
Bella domanda. Intanto grazie a te, a Barbara, siete stupendi. I bacetti alle nocciole stiamo mangiando, pensa che ce l'ha portati Alessandro. Grazie mille, grazie anche soprattutto a voi per la serata di venerdì. 4-2-3-1 il mio, diciamo così, è una sorta di battaglia. Certo è, però, sì, Caio Jorge bisogna vedere, adesso ha 19 anni, quindi lasciamolo crescere, anche sbagliare volendo, altrimenti rischiamo che se fa una gara sbagliata tutti lo attaccano. Però c'è bisogno dei due dietro, dei tre davanti all'unica punta, diciamo le due ali, chiamiamole così, che non sono ali ma in quel caso sì, devono giocare in fase di non possesso. Uno, secondo me, al momento deve essere per forza Cuadrado, che riesce a farla benissimo. L'altro Chiesa, è vero, qualcuno scrive, anche lui ripiega dietro. Certo, non è il Mandzukic della situazione, ma ha caratteristiche diverse. E poi, ovviamente, dobbiamo, diciamo così, saldare bene il centrocampo. Altrimenti, se non sei coperto, la difesa soffre molto, perché il 4-2-3-1 è notoriamente, fermo restando come uno lo interpreta, un modulo molto offensivo. Però io spero che Allegri, come fece nella prima esperienza, torni a questo modulo.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny, ciao Quinti.
Ciao Danny.
Ragazzi, io mi dispiace Luca, non condivido il pensiero su Ronaldo con te. Cristiano Ronaldo è un giocatore fantastico, tuttora. Ho sentito da noi, parliamoci chiaro, non saltava più l'uomo, si aspettava 4 gol a partita, lui non andava mai oltre i 2 gol a partita, mai oltre i 2 gol a partita. Cristiano Ronaldo è un centravanti di una tecnica, di un talento esagerato. Tira di destra e sinistra alla stessa maniera, colpi di testa di una precisione assoluta. Per me il 30% dei gol che ha fatto Ronaldo alla Juve erano gol di livello, e che da lui ci si aspettava sempre di più, ma sul giocatore Cristiano Ronaldo non si discute, neanche quello che è stato alla Juve. Sull'uomo, come se n'è andato, c'è tante cose da dire. Un abbraccio fino alla fine.
Ciao Danny, grazie. Tu lo sai che io non concordo, lo sapete, con Luca rispetto a Ronaldo. È chiaro che quando hai Ronaldo in squadra, appunto la squadra, scusate la ripetizione, è ronaldocentrica, ma vorrei vedere che non fosse così. Sicuramente la Juventus doveva fare degli acquisti diversi per ottimizzarne le caratteristiche. È pur vero che con la presenza di CR7 tanti giocatori magari vengono un po' depotenziati, no? Comunque condizionati, ma è normale che un fuoriclasse come Ronaldo condizioni tatticamente, però poi dipende anche dai calciatori, perché magari uno giovane dovrebbe apprendere da un fuoriclasse, non farsi condizionare come forse è avvenuto con Dybala nel 98, lo ricorderete benissimo. Però è chiaro che non si discute Ronaldo come giocatore, sul fatto, su come ha lasciato la Juventus, altro che discutere. Sono molto arrabbiato con lui, perché comunque lo ha messa in seri problemi, fermo restando che sotto il profilo economico la Juventus, lo ricordiamo sempre, ha risparmiato 85 milioni.
Ciao ragazzi, Salvatore da Roma.
Ciao.
Sentendo Caio Giorgi, sì, io non lo brucerei, cioè, occhio, perché poi Allegri i giocatori, soprattutto nuovi, li dosa veramente col contagocce, quindi non una partita così delicata, così importante come quella con la Roma, cioè, starei molto attento a buttare nella mischia Caio Giorgi. Certo, magari l'ultimo quarto d'ora sì, ma non di più. Speriamo bene comunque, perché a centrocampo siamo veramente veramente corti. Io comunque punterei sì su Arthur titolare, Locatelli e Bentancur, ecco. Metterei questi tre a centrocampo. Vi ascolto per radio.
Grazie Salvatore, concordo con te. Occhio, perché Caio Giorgi, lo ripeto, ha 19 anni. Quindi magari buttarlo nella mischia dal primo minuto, già nella gara contro la Roma, forse è rischioso, anzi secondo me è rischioso. In corso di gara, rispetto a quello che è il risultato, all'andamento della gara stessa, probabilmente può fare, no? Più dei 5 minuti che lui ha disputato nella gara contro il Torino. Magari un quarto d'ora, pian piano, progressivamente, no? Inserirlo. Così come Arthur hai detto, bisogna capire come sta il calciatore, perché se lui ancora non è al 100%, è difficile che lo schieri dall'inizio. È pur vero che a centrocampo siamo in emergenza. Premesso che del fuggitivo mi manca solo Giorgina, con la Roma faccio un 3-4-3: Szczęsny, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Caio Giorgi, Ken, Danilo e Bentancur. Primi subentranti, Dario da Palermo, ciao. Luca, basta, ti dice Matteo da Los Angeles, ce l'hanno tutti con Luca, né? Per questo attacco a Cristiano Ronaldo, però voltiamo pagina secondo me rispetto a Cristiano Ronaldo. Oppure Chiesa centrale, punta Ken alla sinistra, ci dice Pietro. Ken in realtà era abituato a partire esterno, anche se ogni tanto si accentra, no? Però lui ama di più partire dalla sinistra. Armando d'Arezzo, per domenica a centrocampo Locatelli, Bentancur, Chiesa, Cuadrado. Speriamo bene che Bentancur torni, perché tornano quasi tutti venerdì sera, ragazzi, quindi bisogna vedere com'è lo stato di forma di tutti i sudamericani, perché come al solito la Juventus è una delle più penalizzate rispetto agli impegni delle nazionali, soprattutto per questi calciatori che viaggiano oltre oceano. Carissimi fuori di Juve, attenzione che Arthur con Pirlo non ha fatto mai lanci in verticale, vero? Spero che con Allegri la situazione cambi. Pippo dalla Germania, concordo con te Pippo, infatti i miei dubbi su Arthur eventualmente regista sono proprio quelli, che lui non ha verticalizzato quasi mai, cioè ha fatto più verticalizzazioni Locatelli con 4-5 gare che secondo me Arthur, ma non solo, in tutta la passata stagione. Ecco perché tra le altre cose mi piace Locatelli. Nel 4-2-3-1 sia Cuadrado che Chiesa sono capaci di tornare indietro per aiutare in fase difensiva, anche Morata, Ken e Caio sembrano degli attaccanti che pressano. Comunque contro la Roma 4-2-3-1, Tech, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Locatelli, Meccennio, Bentancur, Cuadrado, Kulusevski, Chiesa e Ken. Nel secondo tempo far entrare Dybala e Caio al posto di Kulusevski e Ken. Bisogna capire, ragazzi, come sta Dybala, perché secondo me se Dybala è in grado di disputare 90 minuti, sono certo che Allegri lo metterà in campo. Bisogna stare anche attenti magari in una ricaduta, quindi bisognerà valutare le condizioni del numero 10. Ragazzi, roba da matti, mi era venuta la fantasia di tornare allo stadium dopo tanto. Ho guardato poco fa i prezzi e mi è venuto un colpo. Andare in due, perché il figlio non posso lasciarlo a casa, ci vuole un finanziamento Alfredo da Carpi. E questo è un tema molto importante, è molto caldo in questi giorni. Peraltro vi ho letto prima le dichiarazioni del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, faranno qualcosina. Però lei dice, è vero che i club sono stati colpiti dalla pandemia, però è chiaro che non possono rivalersi, tra virgolette, su chi poi va allo stadio, perché poi è il tifoso quello, no? Che è più appassionato, perché deve rimetterci il tifoso? Quindi magari un contenimento dei costi dei biglietti sarebbe, secondo me, opportuno. Concordo con Luca, 4-2-3-1, Ramsey delusione totale, regaliamolo all'Emiro. Quinti, cerca di convincere gli altri conduttori a correre, li vedo troppo pigri. Alessandro, ci proveremo Alessandro, Cara Radio Bianconera, per il tifoso ho dei consigli per evitare pesanti contrasti. Primo, ricordati che la Juve è nata nel 1897. Secondo, amala con tutto il cuore. Terzo, applausi e cori durante le gare. Quarto, i fischi distruggono moralmente i giocatori. 5. No a critiche irrispettose. 6. Rispetta la società e i giocatori. 7. Fischi no a prescindere. 8. Tutti uniti siamo più forti fino alla fine. Forza Juve. Non so chi tu sia, ma una sorta di decalogo questo, del tifoso. Relativamente al proprietario saudita del Newcastle, ricordo il caso del giornalista Khashoggi. Rivalità Roma-Juve. Io non la sento più da quando non ci sono più Del Piero e Totti. Oggi, ma chi se li... puntini puntini, tutto puntato verso la trasferta contro l'Inter, nipote cinese dei prescritti, gli acciaccati Dybala, Morata e sudamericani devono essere preservati per quella partita a Dario da Palermo. In effetti Dybala potrebbe già rientrare a disposizione, Morata no, e si lavora affinché Alvaro possa tornare proprio contro l'Inter. Abbiamo altri vocali, se Fede è pronto li mettiamo in onda, altrimenti leggo un po'. Vai.
Mi piace ragazzi, sempre Salvatore da Roma, non scherziamo su Ramsey, cioè non che non passi anche il messaggio, no, non si deve fischiare, quello che sia, un giocatore che si permette di usare certi atteggiamenti nei confronti di chi lo sta strapagando, perché poi le colpe, è vero, sono a monte, però tu alla fine i quattrini li prendi e devi avere un minimo di rispetto. Siccome lui il rispetto non ce l'ha avuto neanche nelle dichiarazioni e oltretutto in campo, perché 10 minuti ti fai male e poi vai a giocare in nazionale, questo non esiste ragazzi. Cioè ci sono stati tanti altri giocatori anche meno forti di lui, si sono fatti male, si sono impegnati per questa maglia, hanno veramente onorato questa maglia, lui no, cioè per favore.
Salvatore, tu hai ragione, però secondo me fischiare un calciatore è soltanto un danno per il calciatore, ma indirettamente per la Juventus. Io dico solo questo, non sto dicendo che lui, che tu non abbia, tu hai ragione, lui ha sbagliato, come lo fece Marecan, ricorderete, durante una pausa per le nazionali, quando era con la Turchia, fece delle dichiarazioni contro Sarri, anche contro la società. È un po' un vezzo di alcuni calciatori, secondo me, da debellare questa cosa. Forse una multa andrebbe bene, io la vedo così, perché comunque hai ragione tu, sei uno stipendiato della Juventus e non puoi permetterti di dire che nel Galles ti mettono a tuo agio e nella Juventus no, allora vattene, questo verrebbe da dire. Però secondo me fischiare è sempre dannoso, perché comunque ci va di mezzo sempre la Juventus. Andiamo avanti.
Ciao Luca, ciao Quintiliano, sono Roberto da Bologna.
Ciao Roberto.
Ma guarda, io ho sempre avuto questo dubbio. Tutti dicono che quando Baggio ha fatto quell'esternazione su chi non sapeva fare neanche due palleggi con le mani, sì, si riferisse ad Adani, ma io credo di no, Adani è molto più giovane di Baggio, lui secondo me si riferiva più che altro a Pasquale Bruno, che fa l'ospite a Tiki Taka. Io credo che Pasquale Bruno, si sono incontrati varie volte e saprà di quello che parla, no? Cosa ne pensate voi? Ciao, come sempre complimenti, siete dei grandi. Ciao.
Grazie Roberto, sai che può essere vero anche questo, perché in effetti lui dice fanno i professori. Adani, devo dire la verità, ha discusso con Allegri, alcune volte non condivido le sue tesi, però oggettivamente è bravo, bisogna dirlo. È diventato un po' schiavo del suo personaggio, però quando commenta le gare a mio avviso uno dei più bravi. Sì, su Bruno può darsi, anche perché Bruno... devo dire che non le sta risparmiando contro la Juventus, ogni volta ci mette il carico da 12, può darsi che abbia ragione tu Roberto, non lo so, è possibile, vai.
Ciao ragazzi, Gabriele.
Ciao Gabriele.
Questa partita con la Roma la sento tantissimo, per mille motivi. Roma, quindi va da sé, Mourinho, che te lo dico a fare, e soprattutto perché la nostra squadra in questo momento, tra Covid, infortuni e cose varie, un'identità che piano piano sta tornando, sulla carta forse è un tantinello sfavorita rispetto alla Roma. Vincere questa partita sarebbe importantissimo, perché tanto sarebbe comunque la quarta partita, no? Credo, che portiamo a casa. E mi piacerebbe non prendere gol, perché se non prendiamo gol per la seconda volta consecutiva, la cosa si incomincia a fare interessante. Di tutto quanto quello che può succedere domenica, non vorrei veramente prendere gol. Ciao a tutti.
Ciao Gabriele, che poi, se così fosse, sarebbe la terza consecutiva, se consideriamo la partita contro il Chelsea. È vero che parliamo adesso di campionato, però rispetto al cammino della Juventus sarebbe la terza gara. È vero, hai ragione Gabriele. Peraltro Allegri, tu lo sai benissimo, che è fissato con la fase difensiva, anzi con l'avere la miglior difesa. Lui ha vinto i campionati sempre avendo la miglior difesa. Negli ultimi 2-3 anni è cambiata un po' la regola non scritta della Serie A italiana, però in generale chi ha la miglior difesa alla fine vince il campionato. Vai.
Amici bianconeri, volevo sapere novità su Tuameni. Grazie, ciao.
Ciao, Tuameni, nulla, nel mirino sempre della Juventus, però vogliono 40 milioni, ora bisognerà vedere, qualcuno parla ancora di sogno Pogba, che può essere qualcosa di più di un sogno, io la vedo un po' dura, però è un obiettivo della Juventus, ovviamente per giugno, per il prossimo anno. 40 milioni per un 21enne sono comunque tanti, è vero che gioca nella nazionale francese, ma visto il contenimento dei costi della Juventus forse sarebbe opportuno spenderli per qualcun altro, è pur vero che alla Juventus serve un centrocampista.
Ciao Quintiliano, lo zio Daff con Federico. Io su Ronaldo cosa devo dire? Guardiamo avanti, è stato bello averlo, un onore che sia avvenuto da noi, però ciao Ronaldo, e se la Juve guardi avanti. Invece sulla festa, con mio rammarico che non sono stato presente, mi dispiace, spero un giorno di poter venire e spero di trovare il mio amico Enrico di Castellammare che ci dedica qualche poesia. Così facciamo un'altra bella serata e ringrazio tutti quanti. E la Juve va avanti e non si ferma, Cristiano Ronaldo. Sosteniamola sempre, anzi anche senza Cristiano Ronaldo, che io lo giudico lo scappato.
O il fuggitivo, no? Tanto per citare qualche film. Sì, in effetti è arrivato il messaggio durante la festa, no? Dello zio Daff, che aveva detto che sarebbe venuto, poi gli è stato cambiato il turno se non ho capito male, quindi non è potuto essere presente. Speriamo alla prossima, ma non solo Enrico, tanti amici abbiamo incontrato, finalmente abbiamo dato un volto alle vostre voci, ai vostri messaggi scritti, è stata una bella cosa, devo dire. Avanti.
Ciao, sono Fred. Allora, per quanto riguarda la partita che sta arrivando, io punto su Dybala, che deve fare Dybala, che sono stanco di queste fasi alterne. Ovviamente ha avuto degli infortuni, mi dispiace, però adesso spero che Dybala fare Dybala e fare il leader soprattutto, e spero un nuovo acquisto che è magari Arthur, un acquisto nel senso che non ha giocato, quindi ce l'aspettiamo, speriamo che farà bene per portare avanti questo centrocampo che è un pochettino a volte sofferente.
Ed è così, Fred, hai ragione, un doppio auspicio il nostro, intanto in assoluto di Dybala, lo abbiamo detto tante volte, no? Lui è stato messo al centro del progetto, intanto da Allegri quando ha fatto la prima conferenza stampa, ora con il rinnovo contrattuale di fatto, anche se inizialmente il suo agente Antun aveva chiesto 12, avevamo detto, io ho detto secondo me a 10 si chiude, ed è, fatemelo dire, rispetto al periodo è un signor ingaggio. Lui di fatto ha raggiunto quello che è lo stipendio di De Ligt, che prende 10 con i bonus, arriva a 12, e così come nel contratto di Dybala di fatto c'è una clausola secondo cui al secondo anno, se lui raggiungerà tutti gli obiettivi fissati, sostanzialmente gli scatta già un bonus, dal terzo anno in poi gli scatterebbe il bonus senza obiettivi, e di fatto arriverebbe, usiamo il condizionale, a guadagnare 12 milioni. questo per dirvi che il compito di Dybala adesso è solo uno: dimostrare di essere un trascinatore, un leader. È vero, non è che deve essere solo lui il leader, però da lui ci si aspetta tanto, se non sotto il profilo emotivo, perché ci sono due tipi di leadership a mio avviso, quella emotiva e quella tecnica. Alcuni hanno entrambe, sono dei grandissimi, però spesso, per esempio, la leadership dello spogliatoio e quindi proprio emotiva, caratteriale, spesso ce l'hanno dei calciatori che magari sotto il profilo tecnico non brillano, no? Inaspettati anche, se vogliamo. Però da Dybala, quantomeno sotto il profilo tecnico, mi aspetto che trascini la squadra, perché insomma adesso tocca a lui, ha 28 anni, si dice sempre che 28 anni, no, sia l'età migliore per un calciatore, speriamo che sia così anche per lui. Fermo restando l'altra speranza, facciamo le corna, tocchiamo ferro e che non si infortuni di nuovo, perché negli ultimi anni oggettivamente è stato spesso soggetto, ha subito spesso degli infortuni. Alfredo da Torino ce l'ha un po' con Luca, perché dice Gianluca, ma presumo ce l'abbia con Luca. Sapete che Luca ha detto che sostanzialmente nei suoi anni di Juventus Ronaldo non ha fatto quello che ci si aspettava, però bisogna ricordare, ragazzi, che lui di fatto ha realizzato una media di 30 gol a stagione. È vero, la Champions League non solo non è stata vinta come qualcuno si aspettava, ma la Juventus è andata peggio, pensate, con Ronaldo rispetto agli anni precedenti senza Cristiano. Ricordate tutti, proprio con Allegri, due finali, 2015-2017, con Ronaldo invece addirittura fuori agli ottavi due volte, una volta ai quarti e una volta agli ottavi. Quindi insomma, questo lascia un po' pensare. Però aggiungo io, e credo che qualcuno ce l'abbia scritto, che se tu a Ronaldo non gli fai la squadra, carissimi amici, non gli fai la squadra come per esempio è stato il Real Madrid, no? Ricordiamo sempre il centrocampo del Real Madrid con Modric, che addirittura vinse il pallone d'oro, no? Qualche anno fa, Casemiro da una parte, Kroos dall'altra. Se non gli fai la squadra per assecondare quelle che sono le sue caratteristiche, magari da solo non può farti vincere una Champions League. Questo per dire che la coppa più prestigiosa è legata a molti fattori, non la può vincere mai un solo calciatore, perché ci sono... Se pensate che quest'anno l'ha vinta il Chelsea, che non era sicuramente più forte del City, e lo stesso Chelsea di Di Matteo molti anni fa, no? Definito italianista, eccessivamente difensivista, l'ha vinta, vi fa capire quanto siano diciamo così importanti le variabili affinché una squadra possa vincerla. Però sul valore assoluto di Cristiano, ragazzi, credo che non si possa discutere. Diverso, lo ripeto, il comportamento finale: non doveva lasciare la Juventus a 4 giorni dalla fine del mercato, mettendola di fatto nei guai, perché poi è dovuto intervenire di fatto Raiola e far tornare Ken, che non significa sostituto di Ronaldo, ricordiamolo, ma significa che la Juventus ha trovato subito un altro attaccante. Ecco. Daniel da Tenerife ci dice: è da tempo che volevo dirlo, si parla spesso dei ruoli per Bernardeschi e Kulusevski. Un falso mito è che possano fare molti ruoli. Loro sono due attaccanti esterni destri per rientrare sul sinistro in un 4-3-3. Concordo con te, sai, Daniel. Punto. La semplicità che dice sempre Allegri. Il problema di questi due giocatori si chiama Dybala, che pur non essendo buono per quel ruolo, pesta le stesse linee soprattutto negli ultimi 20 metri. Su questo qualche dubbio ce l'ho. È vero che Dybala si è sempre detto che è di difficile collocazione tattica, però non credo che pesti i piedi a questi due calciatori. Intanto Allegri, questo Allegri bis, diciamo così, finora non ha adottato un 4-3-3, no? Ha iniziato con un 4-4-2, più o meno puro, alcune volte variando, lo abbiamo visto soprattutto contro il Chelsea. Però non credo che Dybala dia fastidio a un esterno alto, in questo caso o Kulusevski o Bernardeschi, con i quali, e sono d'accordo con te sul ruolo, l'ho sempre detto, secondo me possono essere esterni alti in un 4-3-3. Per esempio Bernardeschi ha dato il meglio in questo ruolo, soprattutto in nazionale, anche se poi ha detto che in nazionale c'ha meno pressione, eccetera, eccetera. Kulusevski con il Parma ha dato il meglio in questo ruolo, quindi questo è vero. Però non credo che Dybala gli dia fastidio sotto questo profilo. Metti il CR7 nella Juve del 2015, BBC al massimo splendore, centrocampo stratosferico, sicuramente un paio di Champions te le portavi a casa, PR78. È un po' il discorso che facevo. Io non so se adesso, con quel centrocampo stratosferico, hai ragione tu, forse il migliore d'Europa, anzi senza forse, avremmo vinto due Champions. Però sono certo che avremmo fatto molto meglio, non c'è dubbio, perché già con quel centrocampo siamo andati due volte in finale, no? Anche se variava dal 2015 al 2017, ma di fatto c'erano dei grossi calciatori. Con un Ronaldo in più sicuramente avremmo avuto più possibilità di vincere la Champions League. Daniel da Lorenzo sembra Sarri, ci dice Daniel. Ha la stessa voce, è vero, perché magari si sente quel timbro toscano. Luca da Genova, prima di salutarci. Cassano, chi il ricercatore del CNR, non ne azzecca una, non ti curarti loro, ma guarda e passa. Vendere Kulusevski, idea geniale. Poi abbiamo il coraggio di parlare dei giovani, un po' di pazienza, sarebbe un delitto perseguibile per legge, ci dice Luca. Non lo so, staremo a vedere, dai. Abbiamo vocale, facciamo in tempo? Vai.
Salve amici di Radio Bianconera, Liborio da Fucecchio.
Ciao Liborio.
Io non capisco come facciamo a tenere uno come Ramsey. Ci ha preso sempre per i fondelli. Questo è infortunato e ieri ha giocato 80 minuti. Ma roba da pigliare la schiaffa nel viso dalla mattina alla sera. Ti sta fregando lo stipendio, ci sta prendendo per i fondelli, ragazzi. Non voglio dire altre parole perché non siamo... Voglio essere cordiale senza usare termini brutti. Però ci sta prendendo veramente per i fondelli. Voi, cosa ne pensate?
Beh, sul Ramsey effettivamente è un mistero. L'unica speranza prima di chiudere è che questo emiro, questo principe saudita, lo porti al Newcastle e quindi ci fa un grosso favore. Siamo giunti veramente ai saluti. Saluto, ringrazio Federico Rossi, tutti voi, Luca l'ho già salutato, Jacopo Volpi che è intervenuto, ora due in bianconero. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.